Allora, considerato il nuovo municipio in fase di costruzione all'angolo tra Viale Vittorio Veneto e la strada statale 413, vista l'esigua distanza dal perimetro dell'edificio ai confini su tutti e quattro i lati, vista la vicinanza di una strada di scorrimento, visto lo scarso rapporto tra area verde ed area edificata, visto lo scarso indice di visuale libera dato dal rapporto tra altezza dell'edificio e distanza dal confine, visto che tutti gli elementi sopra indicati sembrano non soddisfare i criteri urbanistici ordinari, chiediamo, con risposta scritta ed in consiglio, se l'edificio in questione soddisfa o meno i parametri sopra indicati, nel caso quali strumenti di deroga sono stati utilizzati. Ora, io ho già ricevuto la documentazione scritta in risposta del sindaco, che ho avuto modo di analizzare, di vedere, e ovviamente. Dove si dice che è stato fatto tutto in deroga per via del terremoto, quindi si conferma che i parametri ordinari non sono rispettati, ma è stato fatto in deroga per via del. Diciamo un punto che rimane in sospeso e che dipende, insomma, il senso dell'interrogazione, forse che non traspare dal testo, ma è che. Sì, volevo. Sì, volevo solo aggiungere una domanda, visto che si può rispondere via voce, che era forse implicita ma non è esplicitata, era se il municipio resterà o meno lì dov'è una volta che quello nuovo sarà stato fatto, perché se il municipio resterà lì dov'è, questi parametri che sono fuori luogo rimarranno tali anche in futuro, quindi non sarebbe molto corretto nei confronti delle persone che rispettano fino al millimetro tutti i parametri dettati dall'ufficio tecnico. E se invece verrà rimosso, rimane, si solleva a quel punto il problema della spesa che si aggira intorno al miliardo e 1.200.000 euro che in pochi anni andrebbero bruciati. Quindi delle due l'una vorremmo capire in quale situazione ci troveremo. Grazie.
Allora, io, come ha detto il consigliere Guerra, ho già risposto in modo scritto, ma leggo la risposta perché deve essere verbalizzata e registrata. Premesso che trattasi di edificio municipale temporaneo, a fronte dell'inagibilità gravissima della sede municipale, sita in piazza Primo Maggio, realizzato in base all'ordinanza commissariale numero 26 del 22 agosto 2012 e successiva ordinanza numero 30 del 30 agosto 2012, si precisa quanto segue. Rammentiamo ai firmatari dell'interrogazione che il 20 e il 29 maggio 2012 anche il nostro comune è stato colpito dai terremoti ed incluso nell'elenco dei comuni del cosiddetto cratere, e da quel momento si agisce in un contesto di straordinarietà e di emergenza. Si gestiscono e si attuano provvedimenti emergenziali, così come stabilito dal DL 74 del 6 giugno 2012 e in base alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012. Che cito: interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012, finita la citazione, e che l'articolo 1, comma 1 della predetta deliberazione prevede. Per l'attuazione del DL 74 del 6 giugno 2012, i commissari delegati sono autorizzati, ove ritenuti indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni, e non le leggo perché le ho allegate in copia al Consiglio. Ai firmatari dell'interrogazione. Nella fattispecie, le deroghe applicate sono contenute nell'allegato A all'ordinanza commissariale numero 26 del 2012, che anche in questo caso ho allegato in copia. In ogni caso, le distanze dai confini di proprietà rispetto al progetto approvato dagli organi competenti sono le seguenti: lato nord metri 5,10, il progetto prevedeva 5 metri lineari, lato sud metri 4,96, il progetto prevedeva 4,90 metri lineari, oltre alla larghezza del marciapiede. lato ovest, metri lineari 3,96, il progetto prevedeva 3,80 metri. Lato est, metri 2,60, il progetto prevedeva metri lineari 2,60 oltre la larghezza del marciapiede. Quindi abbiamo allegato la planimetria del progetto, l'ordinanza 26, l'ordinanza 30 e la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012. Alla domanda aggiuntiva che non era contenuta nell'interrogazione, io devo dire che la durata della presa in possesso dell'area, che non mi ricordo onestamente quanto sia, si può trovare nelle ordinanze che, per i municipi temporanei che sono sul sito della Regione, quindi è sufficiente andare sul sito della Regione, andarsi a vedere le tempistiche per quanto tempo è stata presa in possesso dalla Regione l'area per la costruzione dei municipi temporanei. È previsto anche che la rimozione, quindi nell'ordinanza sono previste tutte le modalità, essendo edifici temporanei, le modalità, i tempi e anche all'interno dei bandi che cosa devono fare le aziende interessate che hanno vinto le gare, e questo dal punto di vista normativo. Dal punto di vista più pratico, per capirci, per i tempi che presumibilmente, in una logica anche di quantità dei danni sugli edifici pubblici, si può presumere siano necessari per decidere, come ho avuto modo di dire in altre occasioni, il municipio di Piazza Primo Maggio ha un vincolo della soprintendenza, quindi le decisioni non sono in autonomia dell'amministrazione, quindi per decidere assieme alla soprintendenza che tipo di intervento è da fare, certamente non è roba da pochi mesi, ma sa una questione sicuramente di alcuni anni. A quel momento io credo che in una logica da oggi di emergenza, domani di valutazione, di diciamo così, di come intervenire sui danni provocati dal sisma e anche una volta presa la decisione come intervenire, se rimuovere o lasciare o anche rispondere ad esigenze che in quel momento potessero essere, come dire, comprendere anche una valutazione specifica sugli edifici temporanei, io credo che sia opportuno lasciargli all'amministrazione che in quel momento poi dovrà decidere di questo. Cioè, come dire, lasciatemelo dire, non è che oggi possiamo mettere le braghe al mondo. Adesso c'è un periodo che è dettato dall'emergenza, le ordinanze contengono anche un probabile o possibile futuro di quegli edifici, basta andarle a leggere, ma ripeto, è perché proprio non mi posso ricordare tutto a memoria, ma quello che leggo io possono leggere anche tutti i consiglieri, e in quel momento a chi toccherà, credo che senz'altro farà tutte le opportune e necessarie valutazioni, sia rispetto alla riparazione del danno del vecchio edificio, sia anche la destinazione di quello che è oggi un edificio temporaneo. Io più di questo non sono in grado di dire.
Bene. A diritto di replica, consigliere Guerra, prego.
Grazie. Ma la mia replica è, mi aspettavo uno scaricabarile verso la prossima amministrazione. Ormai diciamo la scelta è stata fatta e poi le conseguenze ovviamente le pagheranno, le stiamo pagando e le pagheranno. Se vogliamo chiamarle tali, voglio dire, se fra 4 anni il municipio temporaneo verrà demolito, vorrà dire che avremo speso 300.000 euro all'anno per fare un comune. Questo può essere un'opportunità, come può essere un buttare via i soldi, lì dipende dal punto di vista. Io ho fatto questa interrogazione perché diversi novesi chiedevano, c'era una certa perplessità fra i novesi riguardo questa scelta e anche fra i presenti, e quindi forse era lecito chiedersi quale sarà se era stata pensata una destinazione particolare o meno.
Bene, allora proseguiamo con la seconda interrogazione del Question Time di Cattini Euro, capogruppo Lega Nord, Alternativa per Novi, relativa al complesso Le Mondine. Prego Cattini.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, interrogazione Le Mondine. Considerato che da un sopralluogo fatto il 26 marzo 2013 al complesso Le Mondine atto a verificare il progetto dei lavori di riparazione a distanza di 10 mesi dal sisma, risulta che il collegamento elettrico tra l'ultimo traliccio con la cabina elettrica atto ad alimentare le turbine appare tuttora non allacciato. Preso atto che, stando così le cose, appare difficile che l'impianto di sollevamento possa svolgere in qualche misura, anche parziale, la sua funzione. Ricordando che il nostro territorio è paludoso, con terreno impermeabile, pertanto non assorbe molta pioggia, detto ciò, e in considerazione del particolare stato di piovosità verificatosi nell'ultimo periodo e tuttora in atto, certo che il perdurare delle non funzionalità dell'impianto è fonte di particolare preoccupazione dei cittadini delle terre d'argine, quindi anche di Novi, in special modo nel comune di Novi, come i tecnici hanno previsto, alla bisogna esondazioni controllate per sopperire alla criticità delle mondine. La Lega Nord Alternativa chiede di essere informata sullo stato attuale dei lavori e sulla scaletta dei tempi previsti per il ripristino dell'esistente ormai in scadenza, nonché dello stato di avanzamento del nuovo progetto di sollevamento. Grazie.
Sì. Bene, risponde all'interrogazione Palermo Gianni, prego.
Buonasera a tutti. Allora, abbiamo predisposto la risposta scritta che dopo darò al consigliere Cattini. Ne do lettura e poi dopo faccio solo due appunti. Allora, non sappiamo con chi siano stati fatti i sopralluoghi citati nell'interrogazione. Certamente non erano presenti i referenti della bonifica, che avrebbero potuto spiegare che gli impianti sono stati messi in funzione già da alcuni mesi. Da ciò si deduce che sono stati ripristinati tutti i collegamenti elettrici necessari. In seguito ai sismi del 20-29 maggio, i manufatti presso il nodo idraulico di Mondine, in comune di Moglia, provincia di Mantova, hanno subito gravi danni, in particolare l'idrovoro, la chiavica emissaria, la chiavica sfioratore, nonché il magazzino e la casa di guardia. Il mancato funzionamento dell'idrovoro di Mondine comporta un elevato rischio idraulico sui territori del consorzio di bonifica dell'Emilia Centrale, appartenenti ai bacini di acque alte e acque basse, in destra Crostolo, bacini derivatore Secchia e bonifica meccanica in sinistra Crostolo, nonché un rischio indotto sul consorzio di bonifica Terre di Gonzaga in destra Po, che configura il cavo Parmigiana-Moglia ed è attraverso un canale emissario conduce le acque del consorzio emiliano all'idrovoro San Siro, complessivamente 83.000 ettari nel compressorio del consorzio dell'Emilia Centrale, nelle province di Reggio Emilia e Modena, per 600 ettari nella provincia di Mantova. Sulla base di tali scenari di rischio è stato redatto dalla Regione Emilia-Romagna, d'interesse con la Regione Lombardia e con parere positivo del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, il piano interregionale di emergenza per la riduzione del rischio idraulico nel territorio interessato dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, approvato con decreto legge 151 del 16 novembre del Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di commissario delegato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, decreto legge 74 convertito con modificazione della legge 122 del 2012. Tale piano definisce precise fasi evolutive dell'evento a cui corrispondono precise azioni di intervento a cura di vari oggetti coinvolti nella gestione dell'emergenza, secondo le proprie specifiche funzioni e competenze. Le misure individuate dal piano sono finalizzate a ottimare la gestione delle strutture esistenti del consorzio in relazione al danno subito dalle mondine, utilizzare le connessioni presenti con gli altri consorzi e quindi con Terra di Gonzaga in destra un po', per quanto possibile e solo se in condizioni di sicurezza, per questi ultimi per scolmare una porzione delle portate di piena che non possono essere evacuate meccanicamente a mondine, limitare per quanto possibile gli allagamenti nelle aree private, riducendo al minimo i danni alle persone e alle cose, individuare all'interno del comprensorio di competenza le aree di allagamento controllato. Le aree potenzialmente interessate dagli allagamenti controllati indicate nel piano si estendono per circa 2.500 ettari nelle province di Reggio Emilia, Modena, prevalentemente e in parte di Mantova. Contemporaneamente il Consorzio ha messo a punto una serie di progetti per la realizzazione di opere provvisionali di messa in sicurezza, nonché per il ripristino dei principali manufatti idraulici che sono stati segnalati alla Protezione Civile Regionale, anche con il coordinamento del Servizio della Difesa del Suolo, della Costa e Bonifiche, attraverso i comuni delle province interessate. Inoltre il Consorzio ha sviluppato un progetto preliminare dell'importo di 18 milioni di euro per il rifunzionamento dell'intero nodo idraulico di Mondine, comprendente sia la realizzazione di nuova chiavica emissaria e un nuovo impianto idrovoro per lo scolo meccanico delle acque e la realizzazione di un nuovo impianto irriguo. Il progetto preliminare è stato approvato dal Consorzio a dicembre 2012 e si è già aperta la conferenza dei servizi preliminare, chiusa in questi giorni. Tutte queste attività hanno portato al finanziamento di numerose opere sull'ordinanza del commissario delegato per l'Emilia Romagna, ai sensi del decreto legge 74 convertito con modificazioni alla legge 122, ordinanza numero 20 del 7 agosto 2012, con cui è stato finanziato tra gli altri l'intervento di messa in sicurezza dell'impianto Mondine, gravemente danneggiato dal sisma, dell'importo di 350.000 euro. Con tale somma sono stati effettuati interventi di puntellamento al fine di evitare ulteriori crolli delle strutture. Ordinanza numero 47 del 25 dicembre 2012, ordinanza numero 71 del 13 novembre 2012, con cui, tra gli altri, è stato finanziato un ulteriore intervento per il ripristino del parziale funzionamento dell'idrovore Mondine, dell'importo di 350.000 euro. I lavori hanno consentito, seppur in via provvisionale, la rimessa in servizio di 2 delle 5 macchine idrovore dell'impianto. In occasione degli eventi di piena del 10 marzo e in data 25 marzo, pur a lavori ancora in corso, data l'elevata situazione di criticità idraulica sul territorio e dei recettori, sono state avviate 2 delle 5 macchine contestualmente all'invaso delle casse espansione del cavo Parmigiana Moglio situate in comune di Novellara e in ultimo giorno di Pasqua, in data 31 marzo alle 9 mattino fino alla mezzanotte. Ordinanza numero 2 del 15 gennaio 2013, con cui sono stati finanziati 2 stralci di lavori che consentiranno di realizzare una prima sezione del nuovo impianto idrovoro Mondine per l'importo di euro 6 milioni. Il Consorzio ha approvato il progetto esecutivo degli interventi e, indetto la conferenza dei servizi fissata per il 4 aprile 2013, non appena acquisti in conferenza dei servizi tutti i pareri e nulla osta necessari, il Consorzio procederà all'esperimento di gara d'appalto per l'affidamento dei lavori, in cui l'inizio si prevede possa avvenire entro metà di giugno 2013, la durata dei lavori stimata in circa un anno. Tutto quanto sopra è stato realizzato ed è in fase di attuazione grazie alla capacità progettuale e operativa del Consorzio. Le azioni messe ad oggi in campo fanno emergere come abbia dato risposta al territorio la sinergia che si è determinata a livello istituzionale e operativo fra gli enti interessati. E poi non sto neanche a leggerli tutti, va bene. Alla luce dei fatti avvenuti nel giorno 5 aprile, il sistema integrato del piano di emergenza interregionale per la riduzione del rischio idraulico e il piano provinciale di emergenza della protezione civile, che comprende i piani comunali, ha sortito risultati auspicati. Le eccezionali precipitazioni dei giorni 4 e 5 aprile avevano messo in crisi il sistema di scolo delle acque di bonifica. L'impianto delle Mondine, con solo 2 pompe funzionali, non sarebbe stato in grado di riversare nella secchia l'imponente quantità che confluiva verso l'impianto. L'allargamento di tutte le casse di espansione della bonifica, vedi Rio Saliceto e Novellara, il riempimento del cavo Lama, l'utilizzo del canale emissario per fare defluire verso l'impianto di San Siro una parte delle acque del cavo Parmigiana Moglia, ha dato la possibilità di contenere l'ondata di piena. Nel frattempo veniva messa in funzione una terza turbina e grazie alle verifiche sulla tenuta strutturale è stato possibile mettere in funzione anche una quarta. Queste azioni previste nel piano contestualmente all'interruzione delle precipitazioni hanno dato la possibilità di evitare nelle aree esondate il livello di acqua raggiungesse la prevista quota di 15-20 cm, individuate nei comuni di Moglia e Novi, identificate nella zona di via Valle Bassa e Siepi Resega. Contemporaneamente è stato attuato il piano di emergenza della protezione civile, sono stati attivati il centro operativo comunale, i volontari della protezione civile del comune, la protezione civile provinciale, la polizia municipale dell'Unione Tre d'Argine, i vigili del fuoco e il servizio di pronto soccorso. L'ufficio tecnico del comune, nel mese di novembre, aveva completato il piano di emergenza comunale, che consisteva nella mappatura degli allevamenti delle famiglie con disabili ed anziani delle famiglie residenti nella zona. Quattro pattuglie della Polizia Municipale hanno avvisato i residenti e i proprietari degli allevamenti. Sono stati predisposti 20 posti letto all'interno delle scuole. Sono stati preparati 2.000 sacchi di sabbia. Sono stati inviati 2 scavatori al Caseificio Razionale Novese per costruire un argine di contenimento. Erano presenti 2 ambulanze. Tale sinergia ha consentito di individuare i problemi, valutarne le conseguenze, individuare le azioni di intervento, dare attuazione degli interventi previsti nei piani. Questa è la risposta che abbiamo dato. Volevo solo fare una piccola precisazione, perché abbiamo avuto un riscontro diretto e nella interrogazione, quando parla che il sopralluogo fatto il 26 marzo, non abbiamo avuto assoluta certezza da parte del riscontro di assoluta certezza da parte della bonifica, che il 25 di marzo le pompe funzionassero, per cui è impossibile che controllo fatto, nel senso, mancasse la corrente, perché 2 delle 5 pompe funzionavano sicuramente. Questo è tutto.
Bene, prego Cattini, ha diritto di replica.
Grazie. Allora, come avete detto giustamente, probabilmente 2 delle 5 pompe funzionavano, però il problema mi sembra più grande di 2 pompe, cioè non erano sufficienti comunque a smaltire quella quantità d'acqua che ci ha colpito. E quindi in interrogazione, al di là di cavi elettrici attaccati o staccati, era doverosa, anche perché, come ne abbiamo fatte 2 per quelli che riguardano il problema degli argini, essendo noi in una zona, come abbiamo detto, paludosa, i canali, i fossi e tutto quello che riguarda appunto le idrovore così, è una cosa che ci preoccupa, perché al danno del terremoto non vorremmo che ci aggiungesse anche quello dell'alluvione. E d'altra parte, cosa avete detto? Avete detto che avete attivato il mondo per evitare questo, e di questo ve ne ringraziamo sia noi che tutti i cittadini che potevano essere coinvolti da un'alluvione. Quindi non è che abbiamo detto delle cose tanto campate per aria, le avevamo già previste, che per fortuna sono state evitate, però potevano avere delle conseguenze peggiori. Quindi io ringrazio della risposta di tutte queste gente qua che hanno partecipato, però secondo me è un'interrogazione sacrosanta che andava fatta. Grazie.
Bene, possiamo partire allora con il Consiglio Comunale. Prego, facciamo l'appello. Segretario.
Turci Luisa. Sì. Arzentone Andrea. Benzi Sauro. Bulgarelli Maura. Sì. Cesario Alessandro. Cogato Elena. Malagola Italo. Sì. Olivetti Giulia. Palermo Gianni. Rossi Marina. Traldi Pamela. Zenoni Dario. Diego Li Marco. Fabri Mauro. Guerra Roberto. Ferraresi Andrea. Cattini Euro.
Bene. Allora, do la parola al sindaco per un'anticipazione al Consiglio Comunale. Prego.
Sì, buonasera a tutti, anche al pubblico presente. Daniele sta distribuendo a tutti i consiglieri una nota che è il percorso partecipativo. L'impegno che ci siamo assunti, che abbiamo manifestato anche in diversi incontri che sono stati fatti, era quello, nel momento in cui la Regione avesse approvato il piano della ricostruzione, che per quanto riguardava il Comune di Novi fosse un piano che passasse attraverso una partecipazione dei cittadini. È la partecipazione in questa Regione è normata da una legge, dalla legge regionale 3 del 2010, e già in agosto del 2010 2012, a seguito di un gemellaggio dell'Unione delle Terre d'Argine con l'Unione della Bassa Romagna, il comune di Bagnacavallo ci aveva, come dire, offerta la possibilità all'interno di un bando della regione al quale questo comune ha partecipato e che in quel momento, dopo il sisma, dopo il terremoto, avevano ampliato come possibilità di collaborazione con i comuni terremotati per poter dare delle ore, quindi la figura del facilitatore di questi progetti anche a favore di comuni terremotati. Visto che già da allora c'era questa idea, sapevamo che c'era, la regione voleva fare il piano della ricostruzione, abbiamo volentieri accolto la proposta del comune di Bagnacavallo, il progetto è stato successivamente approvato e il facilitatore, la figura tecnica che poi andrò anche a delineare, vi darò alcuni elementi, che sta seguendo questo progetto è diventato il riferimento anche per il comune di Novi. La regione Emilia-Romagna ha approvato la legge la legge regionale sulla ricostruzione alla fine di dicembre, il 22 di dicembre se non ricordo male, con un atto di giunta, un atto di indirizzo, il 27 di dicembre questa amministrazione ha con questo atto di indirizzo approvato appunto la decisione che era già stata teoricamente quantomeno come valutazione assunta, che era quella appunto di fare il piano della ricostruzione partecipato. Sono cominciati i lavori, se così mi posso esprimere, nel senso che ieri sera è stato un po' il primo momento, diciamo, che ha voluto essere il primo step di partecipazione. Abbiamo voluto battezzare l'assemblea che è stata fatta a Rovereto ieri sera come un primo, iniziale, timido inizio di questo percorso. Questa sera col Consiglio Comunale vogliamo dare ufficialmente al Consiglio Comunale comunicazione di questo inizio di percorso. Adesso io vi dirò alcune note della facilitatrice, del tecnico, dell'architetto che seguirà, che è una specialista, è una donna, è una specialista di questi percorsi e il suo lavoro, collabora con moltissime istituzioni, collabora con Focus Lab che è un laboratorio, che è uno delle organizzazioni che si occupano principalmente di questi percorsi di partecipazione. Adesso vi dirò anche alcune cose del curriculum e poi anche una breve scheda che ha preparato Monia Guarrino, questo è il nome dell'architetto, perché coinvolgerà in primis proprio i capigruppo del Consiglio Comunale per poi arrivare ad un percorso così come in buona parte normato dalla legge 3, ma anche che poi va arricchito di tutta un'esperienza che ha questa professionista e che quindi ci porterà entro la fine dell'anno, data fissata dalla regione per concludere il piano, per adottare il piano della ricostruzione, che ci porterà, dicevo, auspichiamo e si lavora per quello, a dei risultati di partecipazione. Il curriculum Monia Guarrino, vi do alcune note, poi i curriculum sono disponibili per i consiglieri comunali, si occupa di percorsi di partecipazione e tecniche di aiuto alla decisione, attivando processi dedicati allo sviluppo di comunità, all'innovazione sociale, alla valorizzazione del territorio e dello spazio pubblico. Da ormai 10 anni svolge attività di facilitazione, mediazione e negoziazione di gruppi multiattore nell'ambito progetti urbani o territoriali, caratterizzati spesso da situazioni di conflitto, disagio sociale, rischio ambientale, crisi economica. Gestisce forum, focus group e laboratori tematici per l'elaborazione condivisa di piani, progetti a scala territoriale urbana utilizzando diverse tecniche di facilitazione e apprendimento collettivo. È una consulente accreditata sui temi di urbanistica e partecipazione, la gestione dei conflitti, come vi dicevo, collabora come consulente diretto con Focus Lab. Monia Guarrino ha un curriculum di tutto rispetto, è una professionista molto accreditata e molto seria, e ci terrei molto, poi se volete invieremo via mail ai consiglieri queste note, questi curriculum della professionista, ed è già disponibile, ha già cominciato in modo molto anonimo a partecipare agli incontri che ci sono stati, a relazionarsi anche con i cittadini, ha avuto già un incontro con la scuola, col dirigente scolastico per il progetto che riguarda i bambini, quindi che riguarda i piccoli, sempre riferito al piano della ricostruzione. Adesso io vi leggerò alcune note più esplicative del percorso iniziale che ci ha inviato Monia per cominciare davvero a entrare nel merito. Questa mia comunicazione è semplicemente un'informazione che vuole ufficializzare all'interno del Consiglio Comunale tutto questo percorso, quindi la parte decisionale è stata assunta in dicembre con l'atto di indirizzo, adesso diamo corso a quello che ci siamo impegnati a fare. Quindi nel mese di aprile, andare al 30, saremo impegnati nell'incontrare i capigruppo consigliari, quindi noi forniremo a Monia i vostri numeri di telefono e le vostre mail e autonomamente vi contatterà. Le associazioni, incontri a piccoli gruppi, l'ufficio staff ha fornito all'architetto tutte le associazioni, l'albo delle associazioni operanti nel comune, nel capoluogo e nelle due frazioni. Si incontrerà gruppi di interesse, residenti convocati per via o per zone, gruppi di giovani, scuole e la presenza sul territorio nei luoghi di ritrovo informali. Quindi, come ha fatto fino adesso, negli incontri che sono stati che abbiamo fatto come amministrazione, si è mescolata al pubblico e ai cittadini e continuerà comunque a farlo frequentando anche i luoghi informali. Siamo nella fase di attivazione, preliminare allo svolgimento, ogni attività di questa fase è finalizzata a promuovere la partecipazione, ad attivare il coinvolgimento di tutti, anche di quei gruppi che abitualmente non si fanno sentire in occasioni pubbliche, bambini, giovani, immigrati, anziani più deboli, eccetera. Noi abbiamo dato un input particolare, speciale, diciamo così, a Monia, chiedendole di lavorare in modo molto, diciamo, puntuale sulla fascia più giovane della popolazione, quindi su quella fascia di giovani che difficilmente, oppure con una certa fatica, si riesce a coinvolgere in processi anche così complessi, peraltro anche nuovi, nel senso che il sisma ha creato delle situazioni che certamente non conoscevamo e non immaginavamo. Quindi le abbiamo dato questo input, e anche l'altra parte che abbiamo voluto sottolineare è quella legata ai piccoli, quindi alla scuola, e peraltro c'è stato finanziato, oltre a questo, un progetto riferito proprio alla partecipazione dei bambini, quindi della scuola, e vi dicevo all'inizio, questo il primo incontro Monia l'ha già fatto, per fare partecipare i bambini a un processo come dire, di ricostruzione, quindi di sentimento e di visione che hanno i bambini dopo il sisma, e questa necessità che loro hanno di essere coinvolti. Poi di definire il progetto del percorso partecipativo, come richiesto anche dalla legge peraltro, condividendo con i cittadini temi, modalità e strumenti, oltre a temi e questioni in gioco. Al termine di questa prima fase sarà presentato un progetto dove, oltre al metodo, evidenzieremo anche le questioni chiave e i punti di vista, l'organizzazione dei gruppi di lavoro in base a temi emersi, aspettative e risultati, sintesi delle informazioni di base da condividere fin da subito, glossario comune, riferimenti normativi. Anche il percorso viene costruito insieme ai cittadini. Si procede dunque fin dall'inizio in modo capillare sul territorio, interviste, incontri a piccoli gruppi, presenza informale sul territorio. Ci si organizza poi in gruppi tematici dedicati alle tre frazioni. Si converge a metà del percorso e alla fine in momenti collettivi che massimizzano l'inclusione. Oltre a questo, anche passeggiate ed esplorazioni sul territorio guidate dai cittadini con il supporto dei tecnici e l'individuazione di un giorno a settimana in cui il facilitatore è a disposizione dalle 8 del mattino alle 20 di sera per tutti quelli che non hanno occasione di essere presenti agli incontri. Il cellulare del facilitatore l'abbiamo, poi lo forniamo ai consiglieri comunali, è attivo 24 ore. La mail laboratoriourbano@alice.it, che trovate anche nei fogli, nella documentazione che vi abbiamo consegnato, è già attiva. Quindi già quella mail possono pervenire dai cittadini, sollecitazioni, quello che si vuole. Si provvede a breve ad inviare il testo della pagina web, tanto testo per il comunicato e scheda di adesione che verrà fatto attraverso l'ufficio staff del comune. Il tema di base del percorso: riappropriarsi del centro, condividere il valore del patrimonio storico, culturale, sociale, identitario, pubblico e privato. Il centro è affari di tutti, da qui il titolo Fatti il centro tuo. Questo è il messaggio che si vuole dare attraverso questo percorso. Naturalmente verranno poi comunicati via via i gruppi, insomma la logistica, quindi gli incontri dove vengono fatti. Verrà fatta una comunicazione ad hoc per invitare le persone, quindi viene poi tutto, diciamo così, organizzato sempre con il supporto dell'ufficio di staff del comune, ma con tutta l'autonomia che compete all'architetto Ammonia in quanto facilitatore e responsabile del progetto. E da domani verrà fatta anche una comunicazione pubblica sul sito del comune, o comunque con gli strumenti che si hanno a disposizione, perché i cittadini, conoscendo i contenuti del progetto, possono, diciamo così, autonomamente anche proporsi e rientrare in questi percorsi che questa sera ho brevemente illustrato al Consiglio Comunale. Quindi questo abbiamo tenuto a dirlo prima di tutto al Consiglio Comunale, prima di iniziare il percorso, perché è all'interno del Consiglio Comunale che poi si andranno a proporre il piano della ricostruzione, l'approvazione delle UMI, quindi è questo il luogo dove si daranno poi gambe, corpo e vita al piano della ricostruzione, poi alle fasi conseguenti. Quindi questa era l'informazione che ci tenevo a dare per questa sera. Da domani tutti i cittadini, attraverso, come dicevo, diverse comunicazioni, diversi strumenti, verranno messi a conoscenza di quello che iniziato ieri sera, ma di fatto è ufficializzato questa sera.
Bene, allora proseguiamo con l'ordine del giorno al numero 1, e congiuntamente penso si possa discutere anche il numero 2, però facciamo lettura dei firmatari, vero? Quindi invito l'ordine del giorno del gruppo consigliare con Novi centrosinistra relativo al piano della ricostruzione partecipato. Benzi Sauro, prego.
Innanzitutto buonasera a tutti e buonasera anche al pubblico. Il gruppo consigliare Connovi centrosinistra, proposta di ordine del giorno piano della ricostruzione partecipato. Premesso che i sismi del 20 e del 29 maggio 2012 hanno gravemente danneggiato il patrimonio edilizio pubblico e privato, che la comunità si interroga sul proprio futuro e sulla necessità che la ricostruzione diventi un momento di condivisione attiva dei cittadini alla rinascita del proprio paese. Che si può considerare conclusa la prima fase di urgenza, urgente risposta alle emergenze, che ha teso al ripristino dei servizi essenziali alla comunità, attraverso l'azione coordinata dei comuni e del commissario delegato alla ricostruzione. Che per il comune di Novi tale fase di emergenza ha significato rendere disponibili scuole, caserma dei carabinieri, edificio municipale temporaneo, mar, container per medici di base e associazione di volontariato, tenso strutture. Considerato che l'amministrazione comunale, già durante le prime assemblee pubbliche post-sisma e in diverse occasioni pubbliche, nonché non esplicita dichiarazione di impegno in consiglio comunale, ha dichiarato la volontà di avviare un percorso di partecipazione e confronto finalizzato alla ricostruzione. Che la Regione Emilia-Romagna, con la legge regionale 3 del 2010, si è dotata di uno strumento di promozione e sostegno dei processi di partecipazione dei cittadini, fornendo opportuni riferimenti per attivare tale processo. Che è indispensabile salvaguardare e recuperare il patrimonio storico e architettonico e l'identità del nostro territorio. che le piazze e il territorio rurale necessitano di revisione dei vincoli, di riprogettazione urbanistica degli spazi, di utilizzo delle opportunità di processi di delocalizzazione, di incentivi e di misure premiali per consentire un rapido avvio degli interventi di riparazione e o di ricostruzione da parte dei privati. Che il diritto alla ricostruzione o al ripristino degli edifici danneggiati è garantito a tutti i soggetti che hanno perduto a seguito del sisma in tutto o in parte il loro patrimonio immobiliare, che con l'approvazione da parte dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna della legge regionale numero 16 del 21 dicembre 2012 viene data ai comuni terremotati la possibilità di adozione del piano della ricostruzione entro il 31 dicembre 2013, che la legge regionale 16 2012 ha lo scopo di fornire ai comuni interessati agli eventi sismici del maggio 2012 di favorire la ripresa delle attività delle comunità insediate e la rigenerazione delle condizioni di vita e di lavoro, che l'amministrazione comunale intende utilizzare tale opportunità e, con atto di indirizzo numero 128 del 27 12 2012, la Giunta ha espresso la volontà di procedere agli adempimenti facoltativi previsti dalla legge regionale 16-2012, che si dovranno concretizzare negli atti deliberativi del Consiglio Comunale per l'individuazione delle unità minime di intervento, dette UMI, ed eventuali linee guida o criteri per la ricostruzione, ai sensi dell'articolo 7. E nell'adozione o approvazione del piano di ricostruzione ai sensi degli articoli 12 a 13 nel rispetto di modalità e tempi previsti dalla legge regionale medesima. Che l'articolo 13,1, la legge regionale 16-2012, prevede che il piano della ricostruzione, elaborato attraverso un ampio processo di consultazione e di partecipazione attiva dalle popolazioni interessate, che si svolge secondo le modalità definite dall'amministrazione comunale. Tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta a portare all'approvazione del Consiglio Comunale il piano della ricostruzione attraverso un percorso di ricostruzione partecipata all'interno delle norme e delle opportunità già previste dalla legge regionale 16-2012 e dalla legge regionale 3-2010 a supporto dei processi partecipativi. Grazie.
Bene, presento l'ordine del giorno congiunto dei gruppi consigliari Lista Civica Progetto Comune, Lista Civica Uniti per Novi Rovereto Sant'Antonio e Lega Nord Alternativa per Novi Rovereto Sant'Antonio, relativo alla ricostruzione partecipata. Legge Fabri Mauro, prego.
Ordine del giorno, proposta della cittadinanza del Comune di Novi di Modena alla ricostruzione partecipata. Premesso che il terremoto del 20-29 maggio è stato un evento distruttivo di portata straordinaria, che ha sconvolto il nostro territorio determinando estesi danni agli edifici pubblici e privati, trauma e perdita di sicurezza tra la popolazione, con conseguenti ripercussioni sociali, economiche, ambientali e urbanistiche, tali da costituire un discrimine tra un prima e un dopo, che in modo più o meno diretto inciderà per un periodo indeterminato sulla nostra comunità e sulla qualità della vita di tutti noi. Premesso che la straordinarietà storica dell'attuale fase deve essere riconosciuta e affrontata con approcci altrettanto straordinari, mettendo l'intera comunità nelle condizioni di avere piena coscienza dei problemi e delle scelte riguardanti il destino del proprio paese, scelte di cui in futuro potremmo rammaricarci se non sostenute da un confronto aperto e condiviso con tutti i cittadini. Considerato che in data 1 marzo 2013 è stato protocollato a firma di promotori aderenti si può scollare il sisma, il documento proposto al Consiglio Comunale di avvio di un percorso di partecipazione aperto a tutta la cittadinanza tramite l'istituzione di un forum. Considerato che la forte crescita di forme di partecipazione alternative spontanee nel Comune di Novi di Modena, associazionismo, ONLUS, comitati civici, movimenti d'opinione, sociali, eccetera, dimostra la volontà dei cittadini di contribuire concretamente alla ricostruzione del territorio. Considerato che aggregare competenze, ruoli, esperienze e persone assume un'importanza strategica, perché la maggiore partecipazione dei cittadini costituisce una risorsa decisiva per le stesse istituzioni, aumenta la visibilità dell'operato pubblico, permette ai cittadini un confronto immediato, diventa una condizione importante di efficienza e di controllo dell'azione pubblica, consente di valorizzare tutte le risorse naturali e umane impiegabili, aiuta la composizione dei conflitti e infine impone una responsabilizzazione reciproca. Considerato che un programma di ricostruzione condiviso non può essere la mera somma di singoli interventi di recupero tramite un semplice riempimento di vuoti, ma un momento per proporre, programmare, decidere e risolvere insieme, nel rispetto dei diversi ruoli e funzioni, costruendo un percorso comune tra le istituzioni elette e la società civile, per progettare in modo congiunto il nostro futuro. Preso atto che l'articolo 3 della legge regionale 3 del 9 febbraio 2010, norme per la definizione, riordine e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione all'elaborazione delle politiche regionali, sociali e locali, ci manca, recita: hanno diritto di partecipare ai procedimenti partecipativi di cui alla presente legge tutte le persone, le associazioni e le imprese che siano destinatarie singolarmente o collettivamente delle scelte contenute in un atto regionale o locale di pianificazione strategica, generale e settoriale, o di atti progettuali e di attuazioni in ogni campo di competenza, regionale sia diretta che concorrente. La legge 3 del 2010 ha l'obiettivo di realizzare un maggiore coinvolgimento dei cittadini, degli operatori economici, delle parti sociali e di tutte le espressioni della società civile nelle scelte strategiche che riguardano il loro territorio. Preso atto che la scelta di realizzare il piano comunale di ricostruzione, secondo quanto prescritto dalla delibera regionale 50/18/12/2012, convertita nella legge regionale 16/2012, in particolare per quanto previsto dall'articolo 12, che dice: i comuni interessati dal sisma si possono dotare di uno specifico piano, denominato piano di ricostruzione, con il quale disciplinare, secondo quanto indicato dai commi seguenti, eccetera, eccetera, costituisce di per sé un processo partecipativo, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 3/2010. Che un piano delle costruzioni condiviso consente di attivare un percorso di partecipazione tale da consentire l'emersione e la definizione dei problemi, stabilire le priorità, individuare le soluzioni alternative e quelle praticabili, determinare le opzioni preferite, ma soprattutto sviluppare un dialogo libero, aperto e trasparente, indipendentemente dall'appartenenza di ciascuno. Nello Statuto del Comune di Novi di Modena, titolo 2, intitolato Istituti di Partecipazione e capo 1, Partecipazione Generale, all'articolo 6, primo comma, stabilisce: il principio della partecipazione. Il Comune promuove la partecipazione degli interessati, degli utenti, loro rappresentanze, delle formazioni sociali e delle associazioni titolari e interessi collettivi, come espressione della comunità locale, alla formazione dell'indirizzo, allo svolgimento e al controllo delle attività poste in essere dall'amministrazione, nei modi stabiliti dallo Statuto e dalle norme regolamentari. Sempre preso atto che le consulte previste dall'articolo 8 dello Statuto del Comune di Novi di Modena limitano la rappresentatività perché inclusive delle sole associazioni della società civile, escludendo ogni altro interlocutore, inoltre le proposte delle consulte possono essere presentate sulla sindaco senza vincolo di riscontro, non definendo in sostanza alcun impegno verso quanto proposto alle consulte, che hanno la sola prerogativa di comunicare al sindaco le loro valutazioni, mentre il piano comunale della ricostruzione necessita di un più ampio coordinamento amministrativo e sociale sia in termini di promozione che di azione. Considerato che con deliberazione della Giunta Comunale numero 128 del 27 dicembre 2012 l'amministrazione comunale ha espresso la propria volontà di procedere agli adempimenti facoltativi previsti dalla legge regionale 16/2012 e che in particolare il punto 1 dell'articolo 13 stabilisce il piano delle costruzioni elaborato attraverso un ampio processo di consultazione e di partecipazione attiva delle popolazioni interessate che si svolge secondo le modalità definite dall'amministrazione comunale e adottato entro e non oltre il 31 dicembre 2013. Impegna il sindaco e la giunta comunale a attuare pienamente ed effettivamente quell'ampio processo di consultazione e partecipazione attiva delle popolazioni interessate, teso alla realizzazione del piano di ricostruzione condiviso, come previsto dall'articolo 1, articolo 13, comma 1, articolo 13 della legge 16 della Regione Emilia-Romagna, attraverso lo strumento del forum, come da proposta del Consiglio Comunale, di avvio di un percorso di partecipazione aperto a tutta la cittadinanza, dei promotori e aderenti si può scolare il sisma. Impegna ad istituire il forum entro non oltre il termine massimo di 60 giorni dal presente Consiglio Comunale, individuando i criteri di rappresentatività e le modalità operative. Impegna infine a trasferire all'interno del forum la definizione e la discussione sui progetti relativi alle nuove opere pubbliche non ancora iniziate, impegnandosi in una discussione preventiva e condivisa sulle realizzazioni delle nuove strutture al fine di creare un percorso partecipato che individui gli obiettivi e la collocazione dei vari servizi pubblici, ad esempio biblioteche, scuole di musica, centri culturali, centro giovani, centro diurno, casa protetta, centro medico, eccetera, insomma, per tutti quanti. Questo è il nostro ordine del giorno. Farei una breve illustrazione che permetta poi di aprire il dialogo e confrontare le due proposte. Questo ordine del giorno, nella versione che ho appena letto, nasce da un incontro con il Comitato Si Può Scolare Sisma, da loro proposto ed aperto a tutti i gruppi consiliari. È stato realizzato nel rispetto dello spirito con cui è stata presentata la lettera ai consiglieri comunali, mettendo tutti e quattro i gruppi consiliari quali destinatari, per ottenere una risposta concreta e corale alla loro richiesta. Dopo questo incontro aperto a tutti i gruppi, e qui hanno partecipato i nostri tre gruppi di opposizione, abbiamo ripreso, migliorato e aggiornato assieme un nostro precedente ordine del giorno che era stato fatto in data 7 marzo, recependo e facendo nostro il bisogno di partecipazione alla ricostruzione, sia pubblica sia privata, espressa dal Comitato e dai sottoscrittori della lettera. In particolare accettando la richiesta o proposta di creare un luogo pubblico di incontro e confronto con la pubblica amministrazione, da loro denominato Forum della Ricostruzione. In riferimento ai due ordini del giorno che ho letto, preciso questo, che le premesse rispetto all'analogo documento presentato dalla maggioranza differiscono secondo noi solo nella forma. Nel nostro caso si sono dedicate alcune righe alla spiegazione di come la legge regionale 3 per il riordino e la promozione della partecipazione trovi una sua perfetta sintonia con la richiesta di partecipazione popolare espressa nella legge 16 per la ricostruzione. Però nella richiesta di impegno fatta al sindaco e alla giunta comunale si evidenzia invece una forte differenza rispetto al precedente ordine del giorno. Si richiede una costituzione del forum in tempi certi, si richiede la conferma e accettazione del ruolo da loro richiesto, che trascende quanto previsto dalle leggi 3 e 16. In particolare che esso diventi luogo di confronto e presentazione anche per le opere pubbliche. Essi infatti sono elementi cardine e strategici per frenare la fuga dai luoghi colpiti dal sisma e per dare speranza e nuovo impulso alle nuove comunità. Ho concluso anche l'illustrazione dell'ordine del giorno.
Bene, possiamo avviare il dibattito. Se qualche consigliere vuole prendere la parola, prego. Cattini ha chiesto la parola.
Sì, grazie Presidente.
Prego.
Allora, intanto così il relatore si riposa e riprende le forze. Allora, io ho sentito cose belle da entrambi gli ordini del giorno, che ritengo che siano tutti degni di note, degni di essere approvati. Si è parlato molto di partecipazione, di legge regionale, eccetera. Parti sociali, associazioni, volontariato, statuto, consulte e condivisione. Però dentro tutte queste belle parole non dobbiamo dimenticarci alcune cose. Le cose sono che le industrie se ne stanno andando, gli artigiani e i negozianti chiudono, la cassa integrazione per molti che ancora l'hanno finirà, i disoccupati stanno aumentando, i cittadini scappano. Quindi è importante, secondo me, a questo punto cercare di fare una cosa condivisa il più possibile, a proposito di condivisioni, farla molto velocemente e cercare di invertire la rotta di quelle ultime cose che ho detto, perché purtroppo questa è la realtà. Sicuramente sarà importante che arrivano anche i soldi, cioè gli euro, perché se ne parla sempre, però molta gente non li ha visti questi soldi qua. Speriamo che arrivino presto a risanare questi problemi qua, che sono abbastanza collegati. Io insisterò sempre un po' sui soldi, perché purtroppo da quel che sento la gente si lamenta molto. Grazie.
Prego. Qualcun altro se vuole intervenire? Prego, Guerra.
Allora, mi dispiace che nessuno voglia intervenire. Io ovviamente l'ordine del giorno presentato dall'opposizione dice abbastanza espressamente, chiede cose abbastanza precise, a differenza dell'ordine del giorno della maggioranza, dove in sostanza non si fanno proposte concrete, ci si limita a dire che si approverà entro la scadenza il piano della ricostruzione, che ricordo la scadenza è il 31 dicembre di quest'anno, quindi sarebbe opportuno, come abbiamo provato a fare, inserire una scadenza un pochino più stringente, visto anche l'urgenza e l'emergenza della situazione. Non si può certo arrivare al 31 dicembre per fare un piano della ricostruzione a Novi. Dopodiché è noto che, anche visto la dichiarazione di intenti che ci hanno consegnato questa sera, noto con piacere che comunque una certa convergenza penso che si possa trovare fra quello che chiede l'opposizione e quello che propone l'amministrazione e la maggioranza. Per cui mi aspetto che e auspico che questa sera riusciamo, a differenza di altre volte, riusciamo a metterci d'accordo e trovare a cominciare da questa sera proprio la partecipazione e unire le forze nel mandare avanti questi ordini del giorno e trovare in una forma un pochino più specifica una forma di partecipazione che sia pianificata a partire da questo momento. Chiamiamolo laboratorio urbano, chiamiamolo forum come abbiamo proposto, non ha importanza, l'importante è che possa partecipare chi vuole partecipare e che le prese di posizione, insomma, le proposte che verranno fatte all'interno di questo laboratorio, di questo forum, siano prese in considerazione in modo obbligatorio dall'amministrazione, quindi non, e che non siano soltanto consigli che si possono considerare o no, così come avviene oggi con le consulte. Quindi aspetterei di capire e di sapere cosa ne pensa anche l'amministrazione su questo punto.
Sì, prego, mi ha chiesto la parola il sindaco. Ma io, come dire, intanto credo che entrambi gli ordini del giorno abbiano dignità, quindi non condivido certamente quello che diceva il consigliere Guerra, che l'ordine del giorno dell'opposizione è migliore di quello della maggioranza. Io credo che entrambi abbiano dei contenuti che tendono all'obiettivo di creare le condizioni migliori perché un'autentica partecipazione della ricostruzione pubblica, quindi delle piazze, dei luoghi pubblici, possa avvenire. Quindi francamente trovo, come dire, abbastanza antipatico quello che è stato detto. L'altra cosa che volevo sottolineare evidentemente è l'informazione che ho dato all'inizio di questo consiglio comunale non è stata o capita o si vede che io non ho saputo fornire in modo adeguato esplicitare l'impegno che l'amministrazione ha fatto suo portandolo in questo consiglio comunale, quindi è una cosa seria, perché il consiglio comunale è una cosa seria, non esiste il dubbio che quello che viene detto qui non sia abbastanza serio per poi non essere portato avanti. Noi abbiamo dato diciamo così, con l'approvazione dell'atto di indirizzo di dicembre e con l'affidamento di incarico alla professionista che seguirà come facilitatore, quindi come professionista di questa attività, il processo di partecipazione, abbiamo dato effettivamente consistenza all'impegno che ci siamo assunti. Io ho letto nell'ordine del giorno dell'opposizione una richiesta di entro 60 giorni, cioè siamo andati oltre la richiesta
entro 60 giorni. Siamo partiti questa sera, quindi abbiamo detto che nei prossimi giorni, entro il 30 aprile in specifico, verranno concluse già una serie di incontri, quindi verrà l'architetto contatterà in primis i capigruppo, quindi comincerà dal Consiglio Comunale a raccogliere tutte le sollecitazioni per poi fissare via via gli incontri con le associazioni, con i gruppi informali, quindi dando effettivamente diciamo gambe e attività a quel processo di partecipazione che a mio avviso non è che lo inventa il Consiglio Comunale di Novi piuttosto che quello di Concordia o di un altro comune del cratere. I processi di partecipazione, perché siano efficaci e trovino poi una conclusione e raggiungono gli obiettivi che si danno, devono avere tutta una serie di caratteristiche e di contenuti che sono, oltre che normati, non li inventiamo noi questa sera. Quindi che si chiami forum, che si chiami qualche cosa d'altro, c'è però un percorso che deve essere efficace, non può essere lasciato sporadicamente al sentimento di ognuno di noi, perché altrimenti sprecheremmo il tempo dei cittadini prima di tutto, e questo non va fatto, e non raggiungeremo gli obiettivi che si vogliono raggiungere. Se è vero come è vero che esistono persone come il professionista che abbiamo individuato, che è stato individuato, peraltro voglio ripeterlo, forniremo anche il curriculum perché da lì si vede, si può evincere anche lo spessore della persona che è stata individuata. Se è vero questo, è altrettanto vero che ci siamo affidati appunto a delle modalità che questo professionista porterà avanti e potrà in questo modo coinvolgere davvero i cittadini. Questa è la realtà dei fatti. Allora, gli ordini del giorno, entrambi, ripeto, hanno la loro dignità, vogliono arrivare a quel punto. L'amministrazione questa sera al Consiglio Comunale, che è depositario poi di tutte le decisioni che verranno assunte, ha comunicato che abbiamo già iniziato, quindi si è partiti ieri sera in modo informale, stasera si comunica che si parte, da domani effettivamente comunicheremo ai cittadini in modo ampio e diffuso questo processo che andiamo ad iniziare. Se l'obiettivo dell'opposizione e della maggioranza, e mi auguro che sia così, è quello di favorire e di attivarsi, di mettere le proprie conoscenze, il proprio impegno, perché questo percorso dia i migliori risultati e non sia un modo per polemizzare o per imbraccarlo per fare cose diverse, io credo che raggiungeremo dei risultati, perché le nostre piazze appartengono a tutti, non c'è una metà della piazza dell'opposizione e metà della piazza della maggioranza, ci sono dei luoghi che sono i luoghi di tutti e io credo che a questo dobbiamo convergere. Allora, sarei molto contenta se questo impegno riuscissimo tutti, guardate al plurale, tutti riuscissimo assieme ai nostri cittadini a fare questo sforzo, a vedere non la punta dei nostri piedi ma qualche cosa che va più avanti all'interno di un contesto che non è certamente la normalità. Il terremoto c'è stato, è stato pesantissimo. La fase di emergenza non si è ancora conclusa, nel senso che oltre al fatto che si conclude il 31 di maggio, ma questo non è un dettaglio ma è un fatto importante, ma non era questo l'obiettivo, la fase di emergenza si conclude di fatto quando le decisioni emergenziali che questa amministrazione, come tutte le amministrazioni dei comuni coinvolti, hanno assunto, vengono portate a compimento, si conclude la fase di emergenza. Ma questo non significa che noi non cominciamo subito, perché bisogna farlo, a ragionare del dopo, a ragionare del piano della ricostruzione, a ragionare coi cittadini, a vedere c'è una parte di patrimonio pubblico che è lì, che è indisponibile, ma che può avere anche soluzioni diverse nel momento in cui viene esaminato e ci si chiede che cosa si vuole fare di quei luoghi. Quindi abbiamo davanti a noi, a mio avviso, davvero delle potenzialità incredibili. Bisogna lavorarci. Io ho questo auspicio e credo che sia l'auspicio di tutti coloro, nostri concittadini, che hanno sottoscritto
quel documento che abbiamo anche noi come maggioranza discusso assieme al gruppo che ha promosso questa raccolta di firme. Quindi c'è stato un incontro anche con la maggioranza, ci siamo confrontati su questo e abbiamo potuto constatare, rilevare che c'era davvero, come ho capito anche con le opposizioni, una convergenza su quello che si vuole fare. Ecco, partiamo dalle cose che uniscono, cominciamo a partire dicendo le cose che uniscono sono quelle e lavoriamo per quello. Io voglio crederci, ci credo, perché viviamo in questo paese. Cattini diceva che la gente fugge, non sono d'accordo, perlomeno ho una visione diversa. Io amo pensare che le persone se ne possano anche andare provvisoriamente, qualcuno anche definitivamente, ma coloro che se ne vanno provvisoriamente lo fanno per poter rientrare dopo aver riparato i danni. Quindi c'è questo affetto, questo attaccamento ai nostri luoghi che credo che col tempo pagherà. Ci vuole del tempo, ci vuole il tempo per fare tutta una serie di riparazioni, di danni, di ricostruzioni di un sisma che ci ha lasciato segnati, e lo saremo secondo me questo territorio per sempre. Quindi il fatto che la nostra economia sia così in affanno è purtroppo precedente al sisma, il fatto del terremoto ci mette in una situazione ancora più di difficoltà, ma io sono fermamente convinta che ci siano tantissime persone, quelle che sono qui stasera sono un esempio di coloro che qui rimangono, qui vogliono stare e ci tengono e sono assolutamente interessate a riprenderci. Poi Cattini, lei ha ragione, si fa davvero fatica, fanno fatica i commercianti, fanno fatica le imprese, perché questo paese è in difficoltà, il paese inteso come l'Italia, ci sono delle difficoltà che ci attraversano, come cittadini, come paese. Siamo senza un governo, siamo in una fase davvero molto molto difficile, probabilmente una delle fasi più difficili dal dopoguerra, fasi più difficili da quando esiste questa Repubblica e questa Costituzione. Quindi noi che abbiamo anche un'altra emergenza evidentemente soffriamo di più, però io ogni volta lo ribadisco, perché credo che ce la faremo, ma ci vuole davvero una visione di futuro, ci bisogna crederci davvero, non mai arrendersi, se c'è una cosa che non ci è consentita di arrendersi, perché quando si è in difficoltà esiste solamente la possibilità di lottare per vincere, di lottare, di competere, perché bisogna competere per vincere, per saltarci fuori. Io lo dico personalmente, lo dico perché credo in questa cosa qui, e per quanto mi riguarda, finché mi sarà dato di avere questo ruolo, poi finirà naturalmente, toccherà sempre a qualcun altro, come giusto che sia, io questo credo, io non mi arrendo mai e spero ardentemente che i miei cittadini facciano altrettanto, perché questo è quello che dobbiamo fare.
Bene, prego Fabri.
Niente, aspettavamo anche di sentire il pensiero e il ragionamento del sindaco, appunto per sviluppare il tema sentendo anche il reciproco pensiero. Il nostro gruppo, gli altri gruppi di opposizione, ma anche il gruppo di maggioranza ha incontrato i promotori del comitato, quindi quello che noi abbiamo fatto in questa seconda stesura partecipata è qualcosina che adesso voglio approfondire. La prima stesura del nostro ordine del giorno sostanzialmente era uguale, quindi su questo non ci possiamo dire nulla se non che abbiamo lo stesso intento. Io ho partecipato all'assemblea di ieri sera e con quest'ultimo documento che ho ricevuto prendo atto di un aspetto. Legge 3, legge 16 sono due strumenti diversi. Ieri sera si è approfondito nell'assemblea la legge 16, cioè la legge di ricostruzione, e in questo documento ritrovo il meccanismo con cui affrontarla, cioè il tema della partecipazione, con quali strumenti si può portare avanti. La legge vuole proprio dare all'amministrazione degli strumenti, dei facilitatori, dei consulenti, delle strutture che le permettano di fare realmente un percorso partecipato. Dall'altra parte l'amministrazione poi deve dare a queste persone la responsabilità e l'autonomia che serve. Quindi io vedo da ieri sera, vedo da questo documento, che questo tassello, che è la prima parte del nostro ordine del giorno, c'è, prendo atto, cioè diamo a Cesare quel che è di Cesare. È vero, come dite voi, noi davamo 60 giorni di tempo, le cose sono già partite, diciamo che quel passaggio lì in qualche modo può essere anche tolto. Però noi dall'incontro con il comitato abbiamo colto un secondo aspetto che sicuramente avrete colto anche voi, visto che anche se non contemporaneamente, ma questo incontro c'è stato. Una sorta di preoccupazione sì sulla partecipazione, ma la legge 16, l'abbiamo visto ieri sera, mette a fuoco in particolare due aspetti, i centri urbani e le zone rurali, proprio dove ci sono quelle realtà aggregate più complicate anche da gestire. Quindi lì sinceramente non entro nel merito della legge 16, difficile anche per me che opero nel settore, figuriamoci per chi non lo è. Ieri sera ci hanno dato un'infarinatura, ma quella è urbanistica pura. Noi e il comitato con cui ho parlato non ha questa ambizione di entrare sui parametri urbanistici. Hanno invece portato una voce che è quella che invece noi mettiamo nell'ultimo punto, quell'unico punto che ci differenzia, quello che in qualche modo chiediamo, pur prendendo atto che tanto è fatto, è stato fatto, che quel meccanismo complesso che è appunto questa procedura, vediamo che sta nascendo e partendo. Il secondo aspetto, che ieri sera ho anche chiesto alla fine nel mio intervento, di capire come funziona per quanto riguarda la parte pubblica, e ha risposto l'assessore Peri che questa gestione passa attraverso un programma che i comuni mandano in regione e la regione man mano autorizza. Però il programma mi è sembrato di capire ieri sera che fosse un programma di opere o progetti predisposti che man mano venivano approvati. Il comitato, che noi abbiamo appoggiato, ma è una voce che comunque è ricorrente, sicuramente anche voi vi confrontate con tanti cittadini su questo, è il fatto di dire: in questo gruppo di lavoro c'è effettivamente la possibilità di dire un attimo, le opere pubbliche che dobbiamo fare, le ragioniamo assieme, facciamo in tempo, c'è la sicurezza che potremo un attimo discutere se la biblioteca va qua o là, se integrarla rispetto a certi servizi oppure altri, la vediamo come un ampliamento della zona giovani, la vediamo con ampliamento della zona delle scuole, la vediamo integrata con altre strutture, le strutture mediche ce la facciamo, riusciamo a fare anche qualcosa di simile a Novi come Rovereto, è possibile, ci sono i mezzi, non ci sono. Ci sono tante domande che ruotano su questi aspetti, che sono poi quelli che devono fare la differenza. Se noi vogliamo che quelle persone che meno male si sono allontanate per necessità tornino, dobbiamo rendere questo comune dotato di servizi e strutture che gli diano la voglia di tornare. L'altro grande aspetto sarebbe quello dell'economia, cioè dargli anche il lavoro, e questo è un tema molto più complesso per l'amministrazione. Però i due poli sono questi, servizio ed economia lavoro. Sui servizi dobbiamo gestire i fondi che arrivano dalla regione. In bilancio questa sera abbiamo 9 milioni e mezzo di capitali di bilancio 2012 sul tema terremoto. In qualche modo sul pubblico sta arrivando una risposta che dà delle possibilità, lo diceva anche ieri sera l'assessore Peri: da una parte è un disastro, da una parte porta grande sofferenza, dall'altra parte in qualche modo quei buchi vanno ridisegnati, sono anche un'opportunità nel momento in cui ci danno le risorse per gestirli. Quindi il nostro ultimo punto, che è l'unica cosa che in effetti ci differenzia a questo punto, è capire dal punto di vista del sindaco, della giunta e della maggioranza, se su questo aspetto, questo strumento che può essere il laboratorio della legge 3, dà facoltà di ragionare assieme, chiaramente nel rispetto dei ruoli che avrà l'amministrazione.
Grazie Fabri. Sì, Argenton Davide, prego. Andrea, sì, scusa, perché no, mi devi scusare, ma è perché è uno che lavora con me, allora lo confondo. Scusa.
Sì, buonasera. No, niente, solo breve, volevo solo fare anche un piccolo intervento. Secondo me alla fine non è che ci sia tanto da dire se un ordine del giorno è migliore dell'altro, perché semplicemente, mentre diciamo il nostro rimandava alla legge regionale 10 alla legge regionale 3 del 2010 dal punto di vista di quella che regolamenti i percorsi partecipati all'interno della comunità e la legge di costruzione 16 del 2012, come poi faceva anche il vostro, rimanendo però diciamo sugli aspetti più generis, comunque rimandando alla legge come sistema che regolamenta e dà le procedure, indirizzi e gli strumenti per attuare questo processo partecipativo. Il vostro, diciamo, che dava direttamente uno strumento, un singolo strumento, che appunto è quello del forum, del comitato dei cittadini. E quindi non vedo, quindi le due cose, diciamo, si parlano benissimo. Il vostro è un po' più specifico, il nostro più generico. E quindi secondo me adesso bisogna solo capire come si può, questo forum può essere integrato all'interno del percorso che già è iniziato, del quale il sindaco prima ci ha illustrato i principi e i passi, attraverso quindi la costituzione del laboratorio tecnico e di un referente che organizza il processo partecipativo. Tutto qua, quindi anche dal punto di vista dei due ordini del giorno, secondo me un punto di incontro lo si può trovare. Benissimo, tutto qua.
Grazie Arzenton. Benzi, prego.
E allora, innanzitutto volevo precisare alcune cose. Dunque, noi abbiamo presentato questo ordine del giorno, lo abbiamo presentato prima anche di incontrare il comitato, non sapendo esattamente cosa ci chiedevano o che cos'era. Quindi ci siamo sentiti proprio il bisogno di presentare un ordine del giorno su questo tema. In seconda, io ho incontrato con tutto il gruppo di maggioranza, il comitato l'ho incontrato e devo dire che è stato un incontro cordiale e abbiamo condiviso proprio tutto quello che veniva detto. Però vorrei sottolineare una cosa. Innanzitutto, quando ci siamo, la prima cosa che è stata detta, specialmente da parte del comitato, e che l'hanno precisato due o tre volte, che il comitato è apolitico, cioè è al di fuori di ogni forma politica. Se non vuole essere contro, non vuole essere a favore, cerca solo, pone un problema, una problematica. E è stato sottolineato un paio di volte. Nello stesso tempo io sono stato informato che al mercoledì ci si incontrava, mi è stato detto incontriamo gli altri. Io in quel momento lì ho risposto seccamente no, io non, cioè non vengo, ho detto così, proprio non vengo, pensando che già incontriamo stasera, e quindi mi sono, cioè è stata una battuta, ho detto non vengo. Dopo io al mercoledì ho altri impegni, quindi io al mercoledì per me è sempre una giornata molto difficile. Nello stesso tempo non mi avete chiesto però di condividere la data, nessuno me l'ha chiesto. Non sono arrivate email che ponevano il problema del mercoledì, È arrivata l'email da Guerra che diceva che lunedì e martedì lui non era disponibile. E nello stesso tempo, cioè, potevate condividermi una data alternativa. Lui ha detto lunedì o martedì non sono disponibile. Non è detto che dovesse essere mercoledì, poteva essere anche un altro giorno della settimana dopo, non era obbligatorio che fosse proprio mercoledì subito. Ma io quando l'ho saputo sono rimasto lì, dopo io non sono sempre davanti al computer in questo momento, poi quindi non ho pensato dopo, dico, potevo dirgli che avevo un altro impegno, ma io al mercoledì gli impegni li ho sempre. Nello stesso tempo, quando avete pensato all'ordine del giorno, nessuno mi ha chiesto di condividerlo. Potevamo benissimo stilare un ordine del giorno assieme, tutti assieme, e lo potevamo fare, non ci sarebbe stato nessun problema, ecco. Cioè, però nessuno si è fatto avanti, né io né voi, ecco. No, perché dopo andate, quando ho visto poi l'articolo sul giornale, non è che mi sia, cioè, che andate a dire che io non ho, cioè, che non ero presente o meno, a me è sembrato da questo articolo sul giornale che invece di guardare avanti, perché mi ricordo benissimo che quando ci siamo incontrati col comitato si diceva guardiamo avanti, non guardiamo indietro, cioè guardiamo quello che dobbiamo fare, quello che è già stato fatto, l'emergenza è stata fatta, quindi guardiamo avanti. Se vado a leggere questo articolo mi sembra che più che guardare avanti vi siete guardati un po' indietro, anche perché insomma ci sono delle cose che naturalmente io non condivido. Però tornando ai nostri ordini del giorno, il mio può essere sicuramente è più scarso, più sintetico mentre il vostro va a precisare come articoli, leggi o meno, che forse qualcuno non andrà neanche a leggere, ecco. Dopo, sul discorso di che cosa chiedere, mi sembra che la dichiarazione di intenti che abbiamo presentato stasera e che il sindaco prima vi ha letto sia un atto formale, anche questo, di quello che vogliamo fare e di quello che chiediamo, cioè di quello che vogliamo, ecco. Come lo abbiamo ripetuto ieri sera nella prima assemblea, ed è quello che noi abbiamo, che c'è scritto qua, ed è quello che intendiamo fare. Dopo, quando passeremo alla dichiarazione di voto, io credo che si possa raggiungere qualcosa di più per arrivare ad approvare tutti e due gli ordini del giorno. Ecco, io proporrei casomai di modificare, perché una parte di quello impegna il sindaco e la giunta sul vostro ordine del giorno, o quasi totalmente, noi non l'accettiamo, ecco. Cioè, direi proprio tutto impegna il sindaco e la giunta comunale, per noi questo è inaccettabile, quindi noi in questo modo o noi lo integriamo con il percorso partecipativo, con questa dichiarazione di intenti, potremmo anche allegarci questo, oppure io propongo, ci possa essere una soluzione per non arrivare a un voto contrario che penso non piaccia a nessuno, possiamo ritirare contemporaneamente gli ordini del giorno e procedere a una stesura congiunta che possa soddisfare tutti. Questa è un'altra ipotesi. Quindi questo è quello che vi ho detto, adesso sentiamo anche voi cosa ne pensate.
Grazie Benzi. Prego Guerra. Perdono, è vero. Mi ha chiesto la parola Zenonidale.
No, per me diciamo che un'integrazione all'intervento del capogruppo. Adesso io credo che, a parte varie incomprensioni, Amplifon, allora sto lontano, la voce, potrei parlare anche senza microfono, secondo me. Ah, giusto. Adesso, a parte tutto, io credo che, come anche ci ha sollecitato il gruppo di cittadini che abbiamo incontrato entrambi, il piano della ricostruzione partecipato è un aspetto veramente importante. Lasciando stare tutto quel pezzo lì, noi adesso purtroppo abbiamo subito un sisma, abbiamo dei problemi fuori, a parte quelli che ha elencato Cattini, che si sono accentuati con il sisma, ma credo che sia opportuno da questo Consiglio Comunale, e lo voglio condividere con l'opposizione, visto che, e credo che sia una linea che condividiamo tutti, che è quella di fare un piano dove sia il più partecipato possibile, il più condiviso possibile, e credo che il buon esempio debba partire da questo Consiglio Comunale. Io credo che non siamo tanto lontani, ritengo, questa è la mia opinione, poi ne possiamo parlare, ma già partire, e secondo me è quello che anche non ci chiedono i cittadini, partire con due ordini del giorno sullo stesso argomento, infatti li stiamo anche discutendo insieme, uno presentato dalla maggioranza e uno dall'opposizione, io credo che ci prendiamo tutti la responsabilità di trovare un punto di incontro, e sarebbe, a mio avviso, insomma, opportuno presentarlo insieme con tutti, insomma, maggioranza e opposizione, e votarlo all'unanimità. Se arrivassimo lì, credo che sia un buon segnale per tutti i cittadini e anche un buon piano di partenza, anche perché chiamiamolo forum, chiamiamolo laboratorio, chiamiamolo come lo vogliamo chiamare, ma l'importante secondo me è che questo piano parta, che cerchiamo ci sono dei professionisti che hanno già cominciato a lavorarci da un po', che sono preparati, lo fanno di mestiere la partecipazione, quindi è opportuno rivolgerci anche a dei professionisti, ma io credo francamente che questo sia un buon punto di partenza, quello di cercare già noi come Consiglio Comunale di unire e non di arrivare a votarci due ordini del giorno sullo stesso argomento. Poi dopo abbiamo trovato delle convergenze su tante altre cose, fortunatamente, e credo che si possa trovare anche su questo.
Mi scusi ancora, Assessore. Prego, Guerra.
No, va bene, io volevo dire più o meno quello che ha detto adesso Dario, e a prescindere dal fatto che l'ordine del giorno che abbiamo presentato sia venga dall'opposizione invece che anche dalla maggioranza, questo onestamente non mi sembra una colpa di qualcuno, nel senso che adesso siccome sono stato tirato in ballo, ma qua ci sono gli organizzatori dell'incontro, io ho saputo quando sono arrivato che il capogruppo dei maggioranze era assente, e chiedendo mi era stato detto proprio che Benzi ha detto di no, che non avrebbe partecipato. Poi se questo è stato frutto di un fraintendimento, ecco, quindi adesso se quelle cose sono cambiate, prendiamoci le nostre responsabilità, voglio dire. Dopo detto questo, io come altre volte ho sempre cercato, a volte con successo, a volte meno, di arrivare un'approvazione condivisa di tutti gli ordini del giorno quando possibile. Anche questa volta penso che lo scopo di noi che siamo qui è di andare avanti il più possibile consensualmente, quindi qualunque soluzione che ci porti in accordo a firmare, a approvare un ordine del giorno condiviso, per me sta bene, quindi non sarò certo io a rompere l'armonia.
Grazie Guerra. Quindi, se nessuno chiede la parola, possiamo passare alla Cattini.
Grazie.
Prego.
Grazie Presidente. Come ho detto, questo qui è un argomento troppo importante per andarci divisi. Sarebbe appunto il caso, dato le difficoltà di cui annunciavo prima, a livello nazionale, ma soprattutto a livello locale. Non dimentichiamo che a livello nazionale sono 45 giorni quasi ormai che abbiamo votato e non c'è ancora un governo, non c'è ancora un governo attivo che faccia le cose, quindi cerchiamo almeno di farle noi, che il governo ce l'abbiamo, e vediamo di svilupparlo. Quindi anche per me sarebbe una buona occasione quella di unire i due ordini del giorno e farne uno condiviso per il bene della cittadinanza. Grazie.
Sarebbe anche la dichiarazione di voto, Cattini, questa?
Sì, anche la dichiarazione di voto.
Sospendiamo un attimo 5 minuti il consiglio. Bene, allora riprendiamo il consiglio comunale. Mi sembra di avere recepito che effettivamente vengono ritirati i due ordini del giorno e ne viene presentato uno congiunto, e sarà il primo punto l'ordine del giorno del nuovo consiglio comunale. Così è? Confermato? Bene. Quindi?
Ah no, però dobbiamo passare l'ora e mezza.
È vero, infatti è passata già l'ora e mezza, quindi passiamo. Sì, anzi, oltre, è già passato l'ora e mezza, quindi dobbiamo riprendere al punto 5 del Consiglio Comunale, l'esame ed approvazione del rendiconto della gestione esercizio finanziario 2012. Prego, do la parola a Giulia Olivetti.
Allora, buonasera a tutti, saluto la dottoressa Pavesi e il nostro revisore, il dottor Leonardi, per essere qua questa sera. Stasera proponiamo l'approvazione del rendiconto della gestione 2012. Dunque, il momento in cui il Consiglio Comunale approva il consuntivo è il momento in cui si fa un po' il punto della situazione sull'impiego delle risorse avvenuto durante l'anno rispetto al preventivo e un resoconto e un punto della situazione sulle attività che sono state svolte. Dunque, per quanto riguarda le risorse, naturalmente il sisma ha avuto sul nostro bilancio un impatto fortissimo, nel senso che noi andiamo ad approvare un bilancio che ha un ammontare complessivo di risorse che è più del doppio rispetto al preventivo. Abbiamo già avuto occasione di discuterne, di parlarne ampiamente della situazione del nostro bilancio, sia nell'approvazione degli equilibri di settembre, sia nell'approvazione dell'assestato. Il sisma si è ripercosso negativamente sul nostro bilancio, innanzitutto determinando una riduzione significativa delle nostre voci di entrata. Il sisma si è ripercosso a 360 gradi e abbiamo avuto quindi una serie di minori entrate, minori concessioni cimiteriali, naturalmente un calo significativo degli oneri di urbanizzazione, minore IRPEF e minori accertamenti ICI. Tutte queste minori entrate sono state compensate, diciamo, da un lato da una boccata di ossigeno, anche questo insomma abbiamo già avuto modo di dirlo, che è stato l'allentamento per quanto riguarda il pagamento dei mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti, che però nell'anno 2013 dovremo di nuovo tornare a pagare. Forse, per ora sì. Noi abbiamo chiuso comunque il bilancio facendo, diciamo, naturalmente delle operazioni di razionalizzazione delle spese, in parte perché erano alcune di queste imposte dal fatto che appunto con il terremoto, col sisma, alcune spese fisiologicamente non abbiamo più dovuto sostenerle, ad esempio, non so, le convenzioni con alcune associazioni sportive, il pagamento della manutenzione degli edifici comunali, degli ascensori e tutte, insomma, le minori spese dovute al fatto di non avere più degli immobili disponibili del nostro patrimonio. Siamo riusciti a chiudere con un avanzo in linea, in trend con gli altri anni, facendo anche un'operazione direi virtuosa che ci mette al riparo da una forte incertezza, che è quella legata alla possibilità, all'obbligo o meno di dover restituire una parte del fondo di riequilibrio, perché avendo incassato più IMU rispetto alla previsione, probabilmente, e alla previsione che aveva fatto il Ministero, probabilmente noi dovremo andare nell'anno 2013 sulla competenza 2012 a restituire una parte del fondo. Per, diciamo, non trovarci impreparati a questo, siamo riusciti ad accantonare, vi ricorderete, in sede di assestamento, 300.000 euro per diciamo, metterci al sicuro da questa eventualità, anzi forse probabilità. Per quanto riguarda sempre le risorse, ne abbiamo anche parlato in commissione, ma vorrei ricordarlo, chiudiamo con una cassa, un valore di cassa piuttosto alto, questo perché molte delle entrate sono state incassate, realizzate alla fine dell'anno, l'IMU è stata, sono incominciati i versamenti dopo il 17 di dicembre, se non vado sbagliata, e quindi insomma avevamo questo grande importo, avevamo una parte dei trasferimenti statali e i trasferimenti legati all'erogazione del CAS che poi è stata fatta nei periodi successivi alla fine dell'anno. Naturalmente questo importi che hanno fatto alzare le cifre del nostro bilancio hanno avuto, diciamo così, sono state generate da un'attività enorme sostenuta dai nostri uffici. Noi per dare conto al Consiglio Comunale di queste attività abbiamo aggiunto a quella che è la tradizionale rendicontazione sulle attività una relazione con delle cifre e degli indicatori che diciamo, traducono in numero quello che è stato lo sforzo enorme, ingente, immane che hanno sopportato i nostri uffici. Vorrei a questo punto, a tal punto, specificare una domanda che è stata fatta in commissione, che dopo aver fatto una verifica più puntuale, insomma, ci tengo a rispondere. Per quanto riguarda la donazione sul progetto Fenice, quindi il sostegno alle imprese di 120.000 euro arrivati dalla provincia di Roma, ne sono stati spesi circa 80.000 e per la parte rimanente verrà riaperto il bando in modo tale, in accordo con le associazioni di categoria, dopo il sindaco, che è l'assessore competente, può nel caso ampliare questo argomento, riapriremo il bando anche in accordo con le associazioni di categoria nel caso che alcuni esercenti non siano riusciti ad accedere ai contributi. Vorrei sottolineare anche che abbiamo rispettato il patto di stabilità ed abbiamo anche diciamo ceduto un credito alla regione che determinerà una nostra maggiore capacità sul patto nel prossimo anno. Io direi di aver fatto un po' il punto della situazione e nel caso ci siano delle domande risponderemo.
Qualcuno dei consiglieri vuole intervenire? Prego Fabio.
Sì, anch'io non torno su quanto fatto in commissione, che direi ha approfondito molti aspetti. Ci siamo solo accorti di un totale che non abbiamo capito, di cui chiedo magari alla dottoressa Pavesi. Di tutte le voci riassuntive, quella dell'ufficio tecnico, che tra l'altro è quella che ingloba anche i costi delle spese del terremoto, con il totale del rendiconto di gestione c'è una piccola differenza, non so se è sempre legata al fatto del... Allora, il totale rendiconto di gestione 2012 nel quadro riassuntivo chiude a 9.852, in questo chiude a 9.862. Prego. A parte questo, che immagino che comunque avrà una motivazione tecnica. Per il resto, intanto che la dottoressa controlla, volevo solo dire una cosa. È chiaramente, davanti a un bilancio così impattato dal terremoto, passa la voglia di andare a vedere voce per voce. Magari anche negli anni scorsi si discuteva di spese magari di un po' ridicole. In questo in particolare, dove 9 milioni e mezzo sono dedicati a costi legati al terremoto, se poi li vado a sommare i 2 milioni rotti di conferimenti in terre d'argine, tre quarti del bilancio sono comunque legati all'emergenza o a gestioni al di fuori di questo consiglio. Quindi obiettivamente, salvo discutere in commissione, e avevo posto appunto il problema e mi avete risposto della possibilità di riaprire i bandi dove ci sono ancora delle risorse per il commercio, per il resto abbiamo approfondito, direi, in modo abbastanza preciso, ma torno a dire, non c'è neanche la voglia di andare, come magari negli anni scorsi, a cercare piccole cose che davanti al terremoto non abbiamo la motivazione di andare a cercare. Segnalo ai presenti che in questo bilancio 9 milioni e mezzo sono spese inerenti al terremoto, chiaramente con coperture che vengono dalla regione e dallo Stato.
Questo è un documento nostro interno riepilogativo, quindi viene utilizzato molto spesso dagli uffici per comodità. La somma che viene riportata nel riepilogo è comprensiva sia della quota attribuita all'ufficio tecnico per quelle che sono le sue mansioni ordinarie, alla quale è stata aggiunta la spesa che sempre l'ufficio tecnico ha sostenuto per il sisma. Ma il sisma poi si è spalmato in altri servizi, ha coinvolto l'ufficio personale, per cui una piccola fetta di sisma è all'interno dell'ufficio personale, un'altra piccola fetta di spese per il sisma è all'interno dell'ufficio interventi economici, Quindi la sommatoria di tutti questi dati aggregati forniscono il dato complessivo. Ecco perché non c'è corrispondenza tra il riepilogo e il dettaglio, perché va smembrato.
Certo, come ho premesso nella mia domanda, intuivo che arrivasse poi dalla scomposizione dei costi legati al terremoto.
Sì, per quel motivo.
Per il resto direi che in commissione abbiamo approfondito a insufficienza.
Bene. Mi ha chiesto la parola il sindaco, prego.
Grazie alla dottoressa per la puntuale risposta.
Sì, una precisazione, perché mi diceva l'assessore che appunto era stato chiesto per il progetto Fenice. Noi abbiamo, come dire, tutte le domande che sono state presentate dalle imprese commerciali, perché la destinazione vincolata della donazione alla provincia di Roma era appunto destinata a dare contributi per la delocalizzazione delle imprese commerciali. Avevamo fatto una convenzione con l'associazione di categoria per poter mettere anche i criteri. Ecco, diciamo che lo scopo era anche quello di sopperire eventualmente all'impossibilità, per motivi tecnici, di alcune imprese di poter accedere ai contributi del bando regionale che avevano importi più consistenti. Quindi abbiamo fatto un ragionamento che diceva: coloro che per diversi motivi non possono accedere al bando della regione, con il progetto Fenice trovano comunque una risposta a dei costi che sono stati sostenuti. Abbiamo previsto, nel caso in cui fossero state molte le domande, avessero superato l'ammontare che avevamo disponibile, di non dare il 100%, ma di fermarci anche a una percentuale inferiore. Invece le domande sono state un certo numero, però gli importi ci hanno consentito di poter dare il 100% a tutti quelli che l'hanno chiesto, e abbiamo un piccolo residuo. Dopo un incontro che abbiamo fatto circa un mese e mezzo fa, più o meno, con le associazioni di categoria, abbiamo chiesto se c'era la possibilità, se era a loro conoscenza, che fossero rimaste in questo periodo escluse delle imprese, vuoi perché hanno delocalizzato dopo, vuoi perché non lo sapevano, per qualsiasi motivo. Abbiamo detto: visto che abbiamo questo residuo, siamo disponibili a riaprire i termini delle domande per poterli utilizzare, perché poi lo scopo è quello di darle alle imprese questi soldi. Pare che ci siano 3 o 4 imprese che riescono a presentare le domande, quindi abbiamo già fissato un incontro con le associazioni la prossima settimana, e quindi, fatto questo incontro, concordato tutto, andremo appunto a riaprire il bando per poter consentire anche a queste aziende di poter avere l'accesso. Io volevo dare un'informazione, ma probabilmente poi qualcuno l'avrà anche vista: cominciano ad essere pagati i contributi del bando regionale. C'è stato un problema in particolare, perché sembrava si fosse un po' bloccato. Il problema più faticoso è la rendicontazione delle spese. La rendicontazione delle spese, perché comprende anche il DURC, perché naturalmente i soldi pubblici, ed è giusto che sia così, devono essere dati alle imprese che comunque sono in pari col pagamento dei contributi, quindi che hanno una situazione di legalità contributiva. Quindi, e questo ha provocato, come dire, anche la richiesta di questa documentazione un certo tempo. La provincia, che è delegata dalla regione per l'istruttoria di queste pratiche e per il pagamento, sta pagando questi contributi. Ad oggi ho chiesto com'era la situazione per le imprese del comune, hanno rendicontato alla provincia, quindi poi so che le associazioni ci stanno lavorando, se non ricordo male 5 imprese hanno avuto i primi soldi, diciamo così, dal bando della regione. Questa è un po' la situazione. Noi siamo riusciti ad essere più veloci, perché la domanda viene fatta al comune, l'istruttoria la fa il comune, e gli importi erano più bassi, quindi insomma la cosa è stata un tantinello più veloce. Questa è la situazione. Quindi poi, quando avremo riaperto il bando, verranno presate le domande, naturalmente rendiconteremo anche l'altra parte, anche la provincia di Roma, naturalmente.
Posso? Una piccola precisazione, visto che il tema è stato approfondito abbastanza bene. Noi abbiamo avuto, come lista civica, alcuni incontri con dei commercianti, c'è una piccola percentuale che non frequenta le associazioni, che non va su internet, che in un certo senso se non gliela portano non la trova questa informazione, magari visto che gli esercenti sono pochi, poi voi sapete anche chi ha già avuto il contributo e che quindi penso non possa tornare a richiederlo, magari mandate un piccolo volantino informativo, poi li pregherete di rivolgersi alle associazioni in quanto delegate loro di gestire questo contributo. Però intanto magari siamo sicuri che l'informazione arriva a tutti. Grazie.
No, però, non abbiamo delegato le associazioni, abbiamo fatto la convenzione con le associazioni in quanto rappresentanti, ma anche chi va dal consulente privato può fare la domanda, non sono obbligati ad andare dalle associazioni. L'associazione è stato lo strumento per poter fare la convenzione perché rappresentano degli interessi, rappresentano le imprese, ma è aperto naturalmente a tutti, tant'è che in mezzo a coloro che hanno presentato la domanda ci sono anche, peraltro hanno già avuto i contributi, anche imprese commerciali che si utilizzano un consulente privato, quindi non lo dico perché che non si crei questo meccanismo, poi dopo vedremo, faremo in modo di comunicarlo in modo più, come dire, più semplice, ecco, tra virgolette, in modo da non dover utilizzare internet o quant'altro.
Bene, se nessuno interviene possiamo passare alla votazione di questo punto. Quindi chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Allora, passiamo anche all'immediata eseguibilità. Quindi anche in questo caso chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario e chi si astiene. Viene votata a maggioranza. Bene. Passiamo a questo punto al numero 6, approvazione aliquote IMU anno 2013. Prego, Giulia Olivetti.
Dunque, noi proponiamo questa sera l'approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2013 e dunque naturalmente come giunta e come gruppo di maggioranza abbiamo pensato di riproporre le stesse aliquote dell'anno precedente, naturalmente sia in primis il sisma che ci ha colpito e secondariamente la congiuntura economica che vede tante famiglie in difficoltà in questo periodo ci ha portato naturalmente a confermare le aliquote dell'anno scorso senza alcun aumento per il 2013. Farei la precisazione che questo costituisce comunque un sacrificio per il Comune. Guardate, avremo occasione di parlarne per quanto riguarda quando discuteremo sul bilancio 2013 le incertezze e la scarsità di risorse, ma penso lo leggete tutti i giorni sui giornali. A disposizione dei comuni sono scarse, i comuni sono in difficoltà e noi però ci sentiamo e siamo convinti della nostra scelta che è quella appunto di andare a riproporre le medesime aliquote. Vi è solo un cambiamento rispetto ai fabbricati rurali strumentali classificati D, ma non è nient'altro che un recepimento di una mutata normativa. Infatti l'anno precedente abbiamo avuto la possibilità per questi fabbricati di ridurre l'aliquota dallo 0,2 allo 0,1, mentre quest'anno, dal momento che tutto il gettito va allo Stato, lo Stato impone che l'aliquota sia pari allo 0,2. Quindi questa è l'unica modifica che diciamo per recepire la normativa dobbiamo apportare.
Grazie Olivetti, prego, se qualche consigliere vuole intervenire. Cattini, prego.
Grazie della parola. Mi dispiace di sentire che i comuni hanno delle difficoltà, lo capisco, ma ancora di più hanno difficoltà le persone, quindi probabilmente in un momento come questo avrei gradito si fosse parlato più delle difficoltà delle persone che dei comuni. Sarebbe stato bello che ci fosse stato, anziché la stessa aliquota per i cittadini, che fosse magari stata anche abbassata. Con questo concludo il discorso IMU, grazie.
Qualcun altro vuole intervenire? Prego, Benzi.
Ma volevo soltanto aggiungere alcune cose, cioè Cattini può anche aver ragione, però noi siamo amministratori in questo momento, cioè noi dobbiamo rispettare le regole dello Stato, cioè non è che noi ci possiamo inventare. Penso che non piaccia a nessuno questa sera dover, anche se le riconfermiamo quelle dell'anno scorso, però siamo obbligati a fare questo atto. È un obbligo di legge che dobbiamo fare. Dopo io mi auguro vivamente che andando a giugno, o quello che sarà, che l'IMU venga abolito, venga modificata, che possa succedere di tutto, me lo auguro, però cioè, questi sono atti che noi dobbiamo fare e non possiamo non farlo, ecco, non è in questo momento che noi stiamo decidendo, dobbiamo farlo, Cattini. Dopo, in questo momento che la crisi economica, che tutto quello che ci segue, lo sappiamo, che sia in difficoltà, che sia un'imposta che andrebbe rivista o che è ingiusta, smettiamoci tutto. Però ti ricordo che siete stati al governo fino a un anno fa, o poco più, insomma, queste cose non le avete viste, però, dove stava andando il paese. Ecco, quindi facciamocene carico un po' tutti, e nello stesso tempo ti ho detto, noi qua andiamo ad approvare delle aliquote che siamo obbligati a fare, quindi non è che piaccia a nessuno, non piace a nessuno, non piace certamente neanche a noi. Grazie.
Volevo solo dire che io non ho detto che non le dobbiamo fare, ho detto che sarebbe stato opportuno ridurle, il comune ha questa possibilità. Allora non datelo a spiegare voi la gente.
Cattini, mi scusi, la prossima volta le do la parola. Sì, però prima le do la parola, poi lei può dire tutto quello che vuole. Prego, qualcun altro vuole intervenire? Fabri, sì.
Ho diritto di parlare. No, sollevo un dubbio che abbiamo manifestato anche in commissione. Le aliquote rimangono invariate tranne una, che per i fabbricati strumentali rurali, vediamo dalla tabella che ci date che è dovuto a un incremento richiesto dallo Stato. È anche vero che però di tutte le altre voci non cambia l'aliquota totale, ma cambia la divisione fra quota che va al comune e quota che va allo Stato. Ci è rimasto il dubbio, e non penso che non ci siano i dati perché non c'erano neanche in commissione, di capire questo cosa modifica per il comune, che adesso ha aliquote diverse, probabilmente nate anche dal fatto di compensare le modifiche dovute dallo Stato, però in ogni caso la tabella che ho davanti nella colonna comune dà aliquote per il comune diverse in più voci, quindi ci è rimasto questo dubbio, non so se nel frattempo avete qualche dato in più, ma non credo perché la commissione è recentissima, quindi ci rimane il dubbio di capire se dalle simulazioni c'era magari un po' di introito in più che poteva in effetti essere utilizzato per ritoccare qualche aliquota fra quelle magari più alte. Qualche persona mi ha segnalato il problema dell'ultima aliquota che riguarda i terreni agricoli, aree edificabili. Ci sono magari abitazioni che si sono trovate in terreno edificabile nel corso dei vari PRG che è abbastanza gravato e di cui non hanno un utilizzo. Chiaramente in passato, con prospettive anche di vendere ed edificarlo, poteva essere interessante mantenerlo, probabilmente in questa situazione è un onere abbastanza pesante. Però.
Bene. Allora, prego Giulio Olivetti.
Dunque io vorrei insomma solo ricordare che l'IMU ci serve poi per pagare i servizi, quindi è vero, riprendo il discorso di Cattini di abbassare le aliquote. Insomma, vorrei ricordare che i comuni con le entrate dall'IMU ci pagano, aiutano le famiglie per mandare i bambini a scuola, che è all'asilo, al nido, che poi è anche quello che consente alle mamme di andare a lavorare o almeno di provarci, devo dire così, visto la congiuntura economica. E quindi è quello che ci, l'IMU è l'entrata principale del comune ed è quello che ci consente di dare i servizi e di darli a tutti indipendentemente dal fatto che uno se lo possa o meno permettere. Quindi insomma vorrei riportare un po' anche questo concetto che forse stasera si è un po' perso. Per quanto riguarda l'intervento di Fabbri, vorrei dire che diciamo che il meccanismo con cui agisce lo Stato è sempre quello che se il comune incassa di più dalle aliquote IMU ci sarà una compensazione negativa nei trasferimenti, perciò diciamo che in genere il saldo è zero se non negativo a sfavore dei comuni.
Bene, possiamo passare alla votazione in questo caso, quindi andiamo alla votazione.
Dichiarazione di voto, no?
Se la vuole fare, sì.
Grazie.
Però,
sì. Grazie Presidente. Beh, la voglio fare. No, io ho detto un abbassamento perché secondo me era già importante un segnale alla popolazione, cosa che non è stata data chiaramente. A Benzi voglio ricordare che con Berlusconi intanto l'ICI non si pagava. Poi lasciamo stare il resto. E nell'ultimo anno di governo, anno e mezzo, cioè governo Monti, noi non c'eravamo col governo Monti, non so, se segui un po' la politica e i giornali dovresti saperlo, quindi non mi dire che nell'ultimo anno noi l'abbiamo sorretto questo governo, noi non c'eravamo col governo Monti. Questo qui da un punto di vista politico volevo che sia chiaro, grazie. E in ogni caso la dichiarazione di voto, come ho detto, è sicuramente no, grazie.
Altri capigruppo vogliono fare la dichiarazione di voto? Se no votiamo. Bene, passiamo allora alla votazione. Chi è favorevole al punto 6? Prego, alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Passiamo anche all'immediata eseguibilità, a questo punto, chi è favorevole alzi la mano, chi si astiene, chi è contrario, bene Cattini, lei, bene, bene solo che male accompagnato si dice. Allora, passiamo al punto numero 7. Approvazione del regolamento per le videoriprese e le trasmissioni delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale. Prego, da lettura, Assessore Gianni Palermo.
Allora, volevo solo dire che questo regolamento è nato da un lavoro fatto dalla prima commissione del Consiglio Comunale, dove erano presenti membri di tutte le forze politiche. Insieme al segretario siamo partiti su una base di un generico regolamento. Il regolamento l'abbiamo personalizzato per arrivare alla stesura. E questo regolamento va a rispondere a un ordine del giorno presentato diversi mesi fa dalla Forza Uniti per Novi. E allo specifico ordine del giorno avevamo votato negativamente, ma nelle risposte avevamo dato comunque che avevamo recepito la richiesta e ci saremmo adoperati in seguito, e qui andiamo per cui andiamo a votare questo regolamento. Io farei anche senza leggerlo, nel senso che sarà disponibile a tutti ne avete tutti copie, l'abbiamo visto insieme. Leggo solo, giusto per cortesia, perché ci tengo, un articolo, perché è l'articolo principale, quello che muove poi tutto, tutto il regolamento, e poi dopo lo votiamo. Articolo 2. Il Comune di Novi Modena, ispirandosi ai principi di obiettività dell'informazione e di pluralismo informativo, assume idonee iniziative per favorire e promuovere la pubblicità dei lavori del Consiglio Comunale, con l'unico scopo di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'ente. Questo è un po' quello che ha mosso tutta la discussione, tutta la creazione di questo regolamento.
Bene, io chiedo sempre chi vuole intervenire. Prego Ferrarese.
Guarda, intervengo. No, con molto piacere volevo anche riconoscere l'amministrazione che sta facendo un ottimo lavoro anche su assemblee pubbliche, quindi filmandole e poi dopo qualche giorno o massimo una settimana pubblicandole sul proprio sito, quindi contento comunque di come sta svolgendo le cose.
Io vi guardo, ma nessuno mi dice, mi fa capire, quindi possiamo passare alla dichiarazione di voto o ai voti. Benzi, prego.
No, volevo soltanto aggiungere che era un impegno che ci eravamo presi, no? Come ha riconosciuto anche Ferraresi, e siamo contenti di portarlo all'approvazione, quindi non aggiungo altro, se no che sarà un voto favorevole.
Prego Guerra. Sì,
volevo solo dire che questo ordine del giorno, questo regolamento, ovviamente noi lo sosteniamo, l'abbiamo sempre sospinto, l'abbiamo cercato, perché crediamo che faccia parte anche questo nel processo di partecipazione, cioè che possa servire alle persone a seguire meglio il lavoro del Consiglio Comunale e quindi a poter partecipare di conseguenza alle scelte negli strumenti che in seguito verranno instaurati. Quindi spero che possa aumentare anche quello che le persone seguono del Consiglio Comunale, che di solito purtroppo non è così affollato come questa sera. E noi ovviamente voteremo a favore e ci faremo anche carico, quando possibile, di effettuare le registrazioni e di fornirle su internet e diffonderle appunto per sfruttare questo strumento. Grazie.
Bene, Diegoli?
Sì, tutto ciò che è sintomatico di partecipazione, allargamento, coinvolgimento dei cittadini è per noi assolutamente motivo di approvazione, quindi andiamo a votare favorevolmente anche noi.
Bene. Cattini, prego.
Grazie Presidente. Mi fa piacere che siamo finalmente arrivati a questa conclusione, è da un po' che ci si lavorava. Sono contento comunque che siamo appunto arrivati, e quindi ben venga anche questa decisione di cui mi vedrà partecipe e sicuro votante in senso positivo. Grazie.
Prego. Allora possiamo passare alla votazione. In questo caso chi è favorevole alzi la mano. Direi che è stato votato all'unanimità. Quindi passiamo anche all'immediata eseguibilità. Chi è favorevole alzi la mano. Anche in questo caso votato all'unanimità. Io farei una proposta, sono le... è rimasto, ok.
Sono le 10:30, se siete d'accordo possiamo provare a parlare di un altro ordine del giorno, di un altro punto. Quindi io passo all'ordine del giorno, al punto 3, del gruppo consigliare Lega Nord Alternativa per Novi Rovereto, Sant'Antonio, relativo a permanenza dei vigili del fuoco per aiuto alla popolazione del cratere sismico, pagamento straordinari e carburante dei vigili del fuoco. Prego Cattini.
Grazie Presidente. Oggetto, permanenza dei vigili del fuoco in aiuto alla popolazione del cratere sismico e pagamento straordinario e carburante dei vigili del fuoco. Premesso che sono ancora numerose le necessità di demolizione e la messa in sicurezza di edifici pubblici e privati in tutto il cratere da svolgere ad opera dei vigili del fuoco. Considerato che al termine del mese di marzo è invece previsto lo smobilitamento delle squadre operative dei vigili del fuoco messe a disposizione degli interventi del suddetto cratere sismico, constatato che a seguito dei fenomeni sismici del 20 e il 29 maggio 2011 l'Unione Europea ha stanziato a favore dell'Italia 670 milioni di euro attraverso il Fondo Europeo di Solidarietà. Detto stanziamento è nelle disponibilità nazionali già dal dicembre 2012. In questa occasione i corpi dei vigili del fuoco si è rivelato fondamentale per le operazioni di soccorso, prima assistenza e messa in sicurezza delle infrastrutture. Il personale dei vigili del fuoco ha operato ben al di sopra di quanto fosse formalmente tenuto a fare, non facendo pause e osservando turni massacranti. Appreso che al termine del mese di marzo è previsto lo smobilitamento dei vigili del fuoco messi a disposizione dagli interventi del cosiddetto cratere sismico, ad oggi le ore di lavoro straordinarie effettuate dal personale dei vigili del fuoco in occasione a seguito dei succitati drammatici eventi non risultano ancora pagate. Considerato che, come confermato da Antonio Tajani, vicepresidente della Commissione europea, per saldare quanto di spettanza al personale dei vigili del fuoco è possibile attingere al Fondo europeo di solidarietà, aggiungo io quello precedentemente appunto nominato, impegno la Giunta e il Sindaco ad attivarsi presso il Governo nazionale al fine di disporre nel più breve tempo possibile il prolungamento della permanenza del contingente dei Vigili del Fuoco oltre il 31 marzo, al termine della reale necessità della popolazione. E naturalmente è anche al pagamento delle indennità degli straordinari del Vigile del Fuoco. Grazie.
Grazie Cattini. Prego, Sindaco.
Volevo specificare che una parte delle richieste sono state già esaudite, nel senso che i vigili del fuoco è stata prolungata la loro presenza fino al 31 di maggio, in quanto la programmazione degli interventi in tutti i comuni del cratere arriva ormai fino a quella data, quindi c'è stata una richiesta da parte dei sindaci al commissario delegato di poter portare a compimento, come c'è appunto nell'ordine del giorno, tutti gli interventi che sono stati programmati, per cui credo che su questa parte, diamo atto che è stato prolungato fino al 31 maggio, perché approvare l'ordine del giorno su una cosa che è già avvenuta mi sembra, insomma, non mi sembra il massimo. E, per il resto, al di là, insomma, adesso il nostro capogruppo dirà, però mi premeva fare questa specifica perché credo che sia opportuno fare una modifica, visto che è una delle richieste è stata soddisfatta.
Bene. Prego, Cattini.
Ma per quello che riguarda la modifica, evidentemente l'ordine del giorno che avevo preparato era antecedente a questo momento, quindi a questo slittamento che c'è poi stato, perché i nostri tempi sono, diciamo, biblici, e quindi evidentemente hanno pensato bene di non interpellare Cattini, ma l'hanno già fatto loro, e va bene così, quindi sono d'accordo su questa cosa.
Scusiamo il consiglio tutto, ma ci stava, la risata ci stava. Prego, se qualcun altro vuole intervenire, chiedere la parola. Renzi, prego.
Ma solo per aggiungere poche cose, cioè, non so, alla fine noi andremo ad approvarlo, toglieremo quel pezzettino lì che dice prolungamento della permanenza dei vigili del fuoco oltre il 31 marzo, visto che è già superato, noi ti chiediamo solo di togliere quello. Dopo lo approviamo, anche se devo dire che se lo vado a leggere c'è da coprirsi gli occhi, ecco, alzando la mano, perché cioè, è scritto in un modo che chiedi delle cose che però vogliamo essere buoni, anche perché questo tu ci chiedi di mandarlo a Roma e quindi noi lo vogliamo mandare a Roma, cioè vogliamo che ci arrivi, capito? Se tu me l'avessi mandato in regione probabilmente avremmo avuto qualche difficoltà in più ad approvare questo ordine del giorno, però visto che chiedi di mandarlo a Roma mandiamoglielo, cioè siamo ben contenti anche noi di mandarglielo, anche perché dici che turni massacranti o meno, ma i vigili del fuoco hanno sempre fatto i turni, casomai avranno sfiorato di una mezz'ora o di un'ora, ma loro hanno sempre rispettato i turni, e te lo posso dire perché io ne ho avuto bisogno anch'io, e quindi i cambi turni ci sono sempre stati, ecco, non è che, e come è giusto anche che vengano pagati, io sono veramente favorevole, quindi ti direi, meno noi proponiamo di togliere quella frase, il prolungamento della permanenza dei contingenti del Vigile del Fuoco oltre il 31 marzo, fino al termine della necessità, perché visto che è già stato prorogato alla fine di maggio, e poi dopo, coprendomi gli occhi, lo approviamo anche noi. Grazie.
Prego.
Poche parole da dire. È condivisibile, non ho bisogno di coprirmi gli occhi personalmente, poi questo... De gustibus, non stiamo a discuterne. È condivisibile, anzi, solleva comunque un problema che prima o poi abbiamo, perché continuiamo a avere delle proroghe, ma i disastri sono più grandi delle proroghe che otteniamo, quindi speriamo sempre poi in una proroga ulteriore, questo vale un po' per tutto, quella che è la gestione dell'emergenza. Personalmente comincio anche a trovare ormai tanti edifici demoliti dai vigili del fuoco, e mi dispiace invece per quelli che non possono usufruire di questo servizio, che secondo me, ormai visto l'entità dell'intervento, sarebbe anche moralmente giusto che fosse uguale per tutti, tanto ormai penso che e spero che non sia così lontano il raggiungimento dell'ultima casa da demolire. Rimane comunque il fatto che sicuramente nei primi momenti dell'emergenza, ecco lì forse non c'era turno che tenesse, probabilmente in quel momento lì c'è stata veramente una partecipazione che forse non era neanche legata al problema poi di essere pagato, però insomma, bene o male, sono persone che vengono da lontano, quantomeno almeno che il giusto lo ricevano, quindi nella forma in cui volete penso che sia condivisibile per noi.
Prego, Guerra.
Grazie. Volevo dire che io apprezzo l'intento dell'ordine del giorno, credo che abbia un fondamento assolutamente legittimo e che vada condiviso. Penso che, anche se è già stato approvato una proroga fino a fine di maggio, sarebbe utile lasciare, che l'ordine del giorno avrebbe senso se lasciamo fino alla reale necessità della popolazione, perché se togliamo questo l'ordine del giorno viene completamente svuotato, quindi personalmente io penso che questo possa essere un punto di valore dell'ordine del giorno, poi lascio a Cattini, visto che l'ha presentato lui, decidere se togliere o meno come modificarlo. Detto questo, io mi associo al consenso rispetto a questo ordine del giorno.
Prego, Cattini.
Grazie, Presidente. La necessità di questo intervento, di questo ordine del giorno, è nato anche dalla necessità, come si è visto in televisione, dal fatto che i Vigili del Fuoco hanno fatto anche uno sciopero per avere i loro diritti, per aver riconosciuto i loro diritti. E come se non bastasse, è nato dalla richiesta di un Vigile del Fuoco locale che mi ha appunto chiesto della faccenda, se era possibile appunto portarlo come ordine del giorno. Naturalmente lui mi ha parlato non di un ordine del giorno così, ma mi ha parlato delle sue necessità, delle sue professionalità che dovevano essere riconosciute. E per quello che riguarda quello che ha detto Guerra, naturalmente sarebbe giusto che il loro compito non finisse a maggio, ma come ordine del giorno fosse lasciato appunto così com'è, perché sicuramente ce ne sarà bisogno anche dopo. Grazie.
Bene. Dai vostri interventi si è capito che si può votare questo ordine del giorno, diciamo, emendato nel punto se Cattini accetta questa soluzione. Ok? Bene.
Accetto la soluzione. Accetto la soluzione di emendarlo.
Quella frase
Che si riferiva alla data del 31 di marzo.
No?
Posso intervenire?
Sì, allora. Però è Cattini che deve...
Facciamo... Sì, allora, visto che ha già fatto la dichiarazione di voto il capogruppo, intervengo io. Condividiamo meno noi la proposta di Guerra, che è quella di togliere la data e mantenere fino al termine della necessità della popolazione, e come ha ribadito Cattini di togliere solo la data, da quello che ho capito, giusto? Così chiudiamo quindi l'emendamento è quello sì perché è anacronistico, voglio sì. Dire solo per quello, ecco.
Sì. Si è tolta l'inciso oltre il 31 marzo.
Permanenza dei contingenti di Vigili del Fuoco fino
solo questo qua, oltre il 31 marzo, momento di permanenza e fino al termine
della reale necessità.
Esatto. Torna, scusa Benzi, puoi tornare a dire che così adesso c'ho il foglio sotto, mi ricevo.
C'è un'incomprensione, però okay. Cattini, lei dovrebbe essere lei a dire come è giusto che venga emendato, come la proporlo.
Ma quello che ha detto Benzi mi stava bene, solo che non avevo il foglio perché pensavo che l'ordine del giorno non andasse a questa sera, perché ho detto sicuramente non ce la faremo in tempo a discuterlo, quindi non l'avevo preso. Cosa avevi detto Benzi a proposito di prima?
Io avevo detto di togliere tutta la frase, però visto vogliamo accettare anche quello che ha detto Guerra alla fine, cioè possiamo venirci incontro, togliamo soltanto e oltre il 31 marzo.
Perfetto.
Hai capito? Vigili del fuoco fino al termine della reale necessità
della popolazione, esatto.
Questo accettiamo, è... non è un problema.
Quelle tre parole lì.
Vabbè, esatto. Non è un problema.
Rompeva le barre, le scatole.
Allora mettiamo ai voti. No, perché mi permetto un attimo così di sottolineare il fatto che così è, a mio modesto parere. La reale necessità è molto generica, hai capito? Perché può essere anche di anni la reale necessità, quindi insomma mettere una data era proprio per dire che ecco, deve esserci un impegno nel esatto. Comunque allora mettiamo i voti, emendato come è stato deciso, quindi votiamo, chi è favorevole alzi la mano, quindi all'unanimità viene votato. Io direi che concludiamo questo consiglio comunale, rimane un ordine del giorno che verrà messo al prossimo consiglio. Buonasera a tutti.